Allora, come dice la vostra collega, irrazionale e non razionale non sono esattamente la stessa cosa perché, fondamentalmente perché abbiamo visto che il linguaggio non è neutrale. Quindi esistono delle parole, delle espressioni che si sono comunque caricate di un giudizio di valore. Nella fattispecie irrazionale è esattamente una di queste, ovvero sia noi usiamo irrazionale quando vogliamo comunicare qualcosa di negativo. Qualcosa che si discosta da quella che riteniamo essere la norma. Siccome sta benedetta norma, come abbiamo già detto e ridiremo oggi, deriva da un equivoco, o anzi da un errore, se vogliamo essere più precisi, in particolare un errore di Cartesio, che dovrei avervi già menzionato, se non vado errato, allora bisogna cercare in qualche modo di depurare il linguaggio da queste insinuazioni, diciamo, da questi giudizi impliciti che sono svianti. Nel senso che non razionale continua a essere ad ogni modo residuale come espressione, infatti è per quello che io utilizzo poi immaginale, istintuale o logico immaginale, perché quelli, no, logico immaginale, scusate, simbolico immaginale, perché sono approcci qualificanti e non dequalificanti. Il problema è che non razionale continua a essere un giudizio anche quello, no? Perché, come abbiamo visto, quando io definisco qualcosa in negativo sto valorizzando ciò che nego, quindi non razionale è un modo implicito per valorizzare il razionale, come in via di sviluppo è un modo implicito per valorizzare quelli che si sviluppano, terzo mondo è un modo implicito per valorizzare i mondi precedenti, insomma tutte queste strategie sono normali, però diciamo che il razionale dei due è quello che ad oggi è peggio, fondamentalmente. Quindi il non razionale in qualche modo cerca di mantenere questo enorme continente di senso e di significato levando il pregiudizio cartesiano. Okay? Il pregiudizio cartesiano, come abbiamo detto più volte, è il fatto che l'uomo debba essere razionale per essere uomo, e questo è il punto. Ed è una delle basi del problema dell'animale che abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate. Nel senso, o no? Domanda. Abbiamo visto il problema dell'animale la volta scorsa? Che mi sa che abbiamo cominciato di Roma, il problema dell'animale non dovremmo averlo fatto. Ok, allora cancellate questa, adesso facciamo il problema dell'animale. Oh. E quindi ecco, questa è la differenza fondamentalmente. Una è un'espressione un po' più neutrale, l'altra è un'espressione profondamente pregiudizievole, mettiamola così. Ok. Allora, poi la questione immagini simboli. Cos'è il simbolo fondamentalmente? Il simbolo dal greco symballein vuol dire qualcosa che unisce. Vuol dire qualcosa che unisce ed è perciò direi una strategia cognitiva personalmente, visto il tipo di discorso che stiamo facendo, nel senso che attraverso il simbolo noi comprendiamo dei significati del reale, comprendiamo delle associazioni, comprendiamo dei legami nel mondo che ci circonda che altrimenti non sarebbero così evidenti. È un po' la questione che metteva in luce Baudelaire quando parlava del mondo come una foresta di simboli, no? È esattamente questo. E il simbolo soprattutto non è univoco, non ha un significato. Voi prendete la bilancia, tanto per fare un esempio base, la bilancia può farvi venire in mente immediatamente l'idea di giustizia, ma probabilmente vi farà venire in mente anche l'idea di astrologia, anche l'idea di costellazione, anche l'idea di significati esoterici e reconditi. E qual è il punto centrale? Che entrambe questi significati arrivano insieme. Cioè, quando voi vedete l'immagine della bilancia, non c'è modo di separare l'uno dall'altro. Voi, da qualche parte, spesso e volentieri, ne siete coscienti. Ok? Probabilmente non sempre sopra la soglia dell'attenzione. Quindi può darsi che voi vediate una bilancia e rimanga lì, o vi venga in mente il macellaio, oppure la spesa. Anche questi sono comunque significati. Ma nella totalità della vostra percezione, che abbiamo visto essere molto più articolata di quello di cui noi abbiamo consapevolezza, ci sono echi di questi altri significati. E questo è il motivo per il quale, appunto, Durand parla di sciame di significati. Ovvero sia, ogni immagine, ogni simbolo porta con sé uno sciame di significati. Tanti significati insieme che non sono necessariamente coerenti, né necessariamente correlati, nel senso che appunto quelli che abbiamo visto adesso dalla bilancia non è che hanno un qualche motivo di coesistere, o perlomeno forse non hanno un qualche motivo di coesistere. Il fatto che arrivino con la bilancia è un sospetto, no? Se la bilancia sta a significare tutte queste cose, avranno un qualche rapporto le une con le altre, oppure è totalmente aleatoria la questione che siano appunto una il segno della giustizia, l'altro il segno della dieta, l'altro il segno del segno zodiacale, eccetera, 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 no? Capite che è questo il punto, cioè il simbolo è fertile, il simbolo suggerisce possibili accostamenti, suggerisce delle letture della realtà diverse. È quella, per certi versi, che credo di avervelo detto questo, che Wittgenstein chiamava aria di famiglia. Cioè ci sono certe cose che sembrano avere qualcosa in comune, anche se lì per lì, se ci pensi meglio, non lo trovi. Però ti danno una sensazione di vicinanza, di omologia, dice Diderot, no? Quindi i simboli normalmente vengono per immagini, che sono sia immagini naturali che immagini stilizzate, che immagini totalmente arbitrarie, se può essere una cosa del genere, visto che abbiamo detto che Diderot parla appunto della logica dei simboli in qualche modo, no? Ovvero sia il fatto che questi simboli non siano arbitrari, perché il problema, tanto per fare un breve inciso, è questo. La scuola linguistica del Novecento, la filosofia del linguaggio, eccetera, sostiene che il linguaggio in qualche misura sia interamente arbitrario. Con le ricerche di Diderot questa questione va rivista un attimo, nel senso che appunto se esiste una logica simbolica ci sono certi simboli che non possono essere predicati o che non possono avere certi significati, ma che invece ne hanno altri, e che tendono a costellare, questo è il verbo che usa Diderot, ovvero sia certi simboli compaiono insieme. Come dicevamo la volta scorsa, nel regime diurno, per esempio, il lampo, la spada, la luce, la parola, sono tutti simboli che vengono insieme. Difficilmente la spada luminosa compare nelle caverne, a meno che la caverna non sia valorizzata negativamente, naturalmente, per poi essere appunto illuminata dalla spada. Però nell'immaginario diurno ci sono questi simboli che ricorrono, e ricorrono negli autori. Se voi andate a fare un'analisi degli autori, per esempio i romanzieri, i poeti, eccetera, eccetera, scoprite che quelli che appartengono a un certo regime dell'immaginazione usano un certo set di simboli e non altri. Certi autori che sono più notturni ne usano altri. C'è per esempio il maestro di Diderot, che era Gaston Bachelard, che è stato anche un grande filosofo della scienza, tra l'altro personaggio estremamente contraddittorio, nel senso da una parte era un filosofo della scienza rigoroso e dall'altra invece un critico letterario assolutamente creativo, ha messo insieme una, diciamo, classificazione dei simboli che si basa sui quattro elementi naturali, quindi acqua, aria, terra e fuoco, che è molto interessante anche lei, solo che per Diderot non era sufficiente, non era adatta, non bastava, nel senso che lasciava una serie di aporie, in un certo senso. Quindi poi è venuto Diderot e ha risistemato la questione in questo modo. Perché ne parliamo? Dice, questa roba di critica letteraria. No, non è critica letteraria, purtroppo, per fortuna, nel senso che non solo gli autori hanno un regime simbolico, ma anche le culture hanno un regime simbolico. E la nostra cultura è decisamente una cultura diurna. Nel senso che, per esempio, quello che abbiamo visto essere il paradigma out-out, no? O, è la traduzione logica del concetto della spada. La spada separa e il paradigma out-out separa. La spada taglia il nodo di cordio, no? Se sapete un po' dei vecchi racconti mitologici, qual era la questione? Che questo cordio doveva sciogliere un nodo particolarmente complicato e alla fine, idea geniale che fa, lo taglia con la spada, che è quello che facciamo noi. La descrizione della cultura out-out è il nodo di cordio, ovvero sia una cosa complicata che non si riesce a capire, e allora che facciamo? La semplifichiamo. Perfetto. Quindi, come vedete, con i tratti del regime diurno noi riusciamo a descrivere perfettamente il nostro tipo di cultura, una cultura razionale, no? Che vuole delle idee luminose, trasparenti. Tutti i termini con i quali noi descriviamo quello che dovrebbe essere la nostra cultura sono tutti termini diurni. Tant'è vero che Cartesio, quando scrive il discorso sul metodo, cosa vuole? Chiede delle idee chiare e distinte, che sono due aggettivi perfettamente diurni, in qualche misura racchiudono il senso del regime diurno, no? Quindi questo tono culturale è un tono che ci in qualche modo qualifica, ok? E che detta, al di là della ragione, perché qui la ragione c'entra molto poco oggettivamente, anzi diciamo che la ragione in qualche modo diventa un'arma del regime diurno, diventa la spada, no? Questo tono immaginale detta i modi in cui noi pensiamo, in cui noi rappresentiamo il mondo, in cui noi ci regoliamo nei confronti dei casi e delle situazioni problematiche. Abbiamo visto che una delle situazioni problematiche tipo, purtroppo, è la morte. E Durand ci dice che in effetti il problema del regime, dei regimi, quindi regime diurno e regime notturno, sta esattamente lì, ovvero sia nell'atteggiamento che le culture hanno verso il problema del tempo e della morte. Ora, riprendendo qualcosa di quello che abbiamo detto sulla nuova scienza, dobbiamo tener presente che la nuova scienza sta andando verso il notturno, paradossalmente, no? Perché se voi prendete ad esempio i nuovi risultati dello studio della biologia e delle nostre dinamiche di vita, vi rendete conto che distinguere tra vita e morte è fittizio. È un altro momento di out-out, perché noi di fatto siamo costantemente creazione e distruzione. Noi siamo il gorgo, perché noi moriamo ogni giorno. Non moriamo tutti, ma moriamo in parte. Abbiamo visto che la polvere di casa siamo noi che siamo morti. Sono nostre cellule che vanno, il derma, lo scrub, tutte queste belle cose che facciamo nelle spa, no? E i guanti di crine, gli saponi granulari, tutte queste cose geniali che ci propongono, a cosa servono se non a togliere la parte morta di noi? Per non parlare poi delle cellule all'interno, eccetera. Sapete che noi ogni 8 anni, più o meno, rinnoviamo completamente tutti i nostri tessuti. Ecco, sti tessuti dove sono andati a finire nel frattempo? Sono evaporati? No, sono morti. Quindi non c'è un momento in cui noi di fatto non moriamo. Come non c'è un momento nel quale non rinasciamo, perché per quei tessuti che muoiono ne compaiono altri. Quindi noi siamo un equilibrio, fondamentalmente. Siamo illusoriamente delle monadi ferme. Questo è l'immaginario, giusto appunto, diurno. Ma nella realtà dei fatti noi siamo un perenne divenire. Qualcosa nasce, qualcosa muore, qualcosa nasce, qualcosa muore, poi questo equilibrio pian piano, purtroppo o per fortuna, muta, ma è naturale. E questo è il punto. A noi repelle quest'idea, però nella tradizione e da un punto di vista di sano buonsenso umano, rifiutarsi di ammettere qualcosa che è inevitabile come respirare è ridicolo, che non porta da nessuna parte, no? Porta dei deliri che sono quelli della nostra cultura e che in larga misura, come vi dicevo, vi interessano. Perché? Perché hanno a che fare con delle manipolazioni del corpo, con dei modi di concepire il corpo che sono come non naturali, mettiamola così, senza voler mettere stigmi ulteriori, no? Però la pretesa di non invecchiare è una pretesa immaginale, non è razionale. Razionalmente, no? Dovrebbe essere tutt'altro. Ma la pretesa appunto di rimanere giovani, quindi di far finta che il tempo non passi attraverso tutta una serie di strategie che possono essere cosmetiche, possono essere chimiche, possono essere chirurgiche, quello che volete, è una pretesa immaginale, ovvero sia è il lato diurno della nostra cultura che si oppone al passare del tempo. Senza ricordare, peraltro, che anche da un punto di vista di semplice alternanza giorno-notte, il sole muore tutti i giorni, se vogliamo rimanere nel regime simbolico, no? Senza ricordare invece che Copernico e tutte le varie cose. Però di fatto noi vediamo che c'è un'alternanza normale di chiaro e di scuro, per cui nella vita di tutti dovrebbe esserci un'alternanza normale di diurno e di notturno, sarebbe la cosa più sensata. Noi invece stiamo tentando di costruire una cultura che sia totalmente diurna. Questo porta con sé anche altre cose, perché il diurno ovviamente cosa pretende? Pretende di essere il bene, no? Tant'è vero che quando c'è qualcuno cattivo è sempre oscuro. Pensate a Batman, pensate a Darth Vader, pensate alla metà oscura di Stephen King, pensate al Cavaliere delle Tenebre. Insomma, il male per noi è la notte. Vampiri, no? C'è tutta una serie di cose estremamente interessanti da tirare in ballo quando affrontiamo questo discorso. Per cui che cosa ne deriva da un altro punto di vista? Che siamo una cultura che per certi versi pretenderebbe di essere il bene incarnato. Ed ecco perché spesso e volentieri abbiamo dei traumi continui quando ci accorgiamo che non è vero. Perché abbiamo le stragi nel Nord America, perché abbiamo le madri che abbandonano i figli nei cassonetti, perché abbiamo gente che uccide per 50 euro, eccetera, eccetera, eccetera. E queste cose, che sono pure queste naturali purtroppo per certi versi, tu non puoi far finta che non esistano, ma dovresti in qualche modo gestirle, dovresti essere in grado di affrontarle, sia da un punto di vista legislativo che di comprensione. Ma se tu decidi di essere il bene, come so se vi ricordate Bush, forse lo ricorderete che ancora cominciavate ad essere grandicelli, il secondo Bush, quello ancora più stupido del primo, parlava, aveva un modo di affrontare la realtà geopolitica che era esattamente improntato al diurno. C'era lui che era il regno del bene e gli stati cattivi, no? Buoni e cattivi sulla lavagna. Ecco, questo è tutto quanto sempre lo stesso discorso. No? I buoni e i cattivi di oggi saranno i cattivi e buoni di domani, perché normalmente c'era uno che stava sempre da una parte, almeno quelli molto noiosi, sì, ma insomma, nel complesso, una volta di buono, una volta di cattivo, il che avrebbe dovuto dirti qualcosa. Ecco, Bush era uno di questi, per cui lui era il bene. Il bene non stava proprio particolarmente bene in quel periodo, stando con Bush, ma comunque, ad ogni modo, vedete che i riflessi di questo tipo di modo di pensare sono dappertutto. E quindi è opportuno farci i conti. Chiarito un po' la questione? Ok, allora, perché dicevamo anche è opportuno farci i conti? Perché se io accetto una visione dell'uomo, quindi una concezione antropologica, che rifiuta Cartesio, devo cominciare a ragionare su questi altri canali di comprensione del mondo, perché evidentemente questi altri canali di comprensione del mondo hanno a che fare con tutte le parti che Cartesio ha messo da parte. Ovvero sia, io capisco il mondo in un certo modo attraverso la ragione, ma lo capisco in un altro modo attraverso l'immaginale. Capite? E la comprensione attraverso l'immaginale ha un pregio dal mio punto di vista, che è soprattutto estetico in senso forte, ovvero sia, è molto più bella, che ne dicano i razionalisti. È molto più stimolante, è molto più divertente, è molto più coinvolgente. Noi abbiamo... Con la modernità abbiamo avuto un grande problema che Weber ha messo molto bene in luce ai tempi, ovvero sia il disincanto del mondo. Weber ha detto: col procedere della razionalizzazione il mondo diventa sempre più gretto per certi versi, sempre più piccolo, sempre più noioso. Perché? Perché è prevedibile, o perlomeno perché facciamo finta che sia prevedibile. Le cose prevedibili da una parte ci rassicurano, ma dall'altra ci annoiano. Non è casuale che poi a un certo punto c'è l'avventura, c'è il momento in cui lasci tutto e dai fuori di matto, c'è il momento della crisi, il giorno di ordinaria follia, per forza, perché se tu vivi in un universo che è interamente compreso, interamente prevedibile, che noia mortale, capite? Quello è il problema. Ed è una cosa che la ragione non aveva considerato, perché chiaramente, venendo da storie nelle quali nulla era prevedibile, tutti avrebbero dovuto poter prevedere meglio le cose, perché vi ripeto, ricordatevi, carestie, incursioni, invasioni, terremoti, incendi, pestilenze, cioè ce n'era veramente, non so come facessero a vivere ai tempi, poveracci, devo essere onesto. Quindi è chiaro che l'ambizione di un'umanità in questo modo era quella di sapere che per i prossimi 2 o 3 anni non sarebbe successo niente, già grossi, no? Grossi traguardi. Però da questa esigenza che è comprensibile a quella per la quale tutto è compreso, tutto è visto e tutto è previsto, c'è un certo scarto. Allora che succede? Dice appunto Weber, tra le altre cose, che dal passaggio da questa realtà, che era una realtà meno strutturata, più aperta ai simboli, perché vi ricordo racconti di tutti i generi, narrazioni, arte, eccetera, eccetera, ad una realtà come la nostra, dove tutto è conto, tutto è computo, tutto è calcolo, c'è un salto assoluto e questo salto costa. Noi oggi ci troviamo a confrontarci con quello che è il male del XXI secolo, che è la depressione, come saprete probabilmente, e la depressione in larga misura, dal mio punto di vista, è questo, ovvero sì, è l'influsso di un clima nel quale l'uomo non riesce a essere umano, perché l'uomo è anche anelito, è anche speranza, è anche creazione, è anche immaginazione. Un uomo a cui tutto questo viene tolto deperisce. Vi ricordo quello che diceva Robert Kennedy del PIL, che si adatta perfettamente a questo discorso. Sappiamo chi è Robert Kennedy? Perché qui, come dire, uno dà per scontato, ma è quell'altro, cioè non quello di Dallas, il fratello che hanno ammazzato qualche anno dopo. Ecco. E poco prima di essere ucciso fece un discorso sul PIL. Sappiamo cos'è il PIL? Prodotto interno lordo, ok. Allora, il prodotto interno lordo cosa ci serve? È lo strumento della razionalizzazione per decidere quando stai bene e quanto stai bene soprattutto. Quindi equipara automaticamente una crescita economica numerica con un clima di benessere. Allora dice Kennedy, e parliamo del 68, che vuol dire 40 anni fa, more or less, come si dice, 44, anche di più. Allora, il PIL computa le spese che sosteniamo per le guerre, le spese che sosteniamo per le catastrofi naturali, computa le strategie che adottiamo per mettere i cattivi in gabbia, le spese per gli alcolici, le droghe, eccetera. Dice di fatto, computa qualunque cosa tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Non c'è traccia della poesia, non c'è traccia dell'amicizia, non c'è traccia dei rapporti familiari, della gioia. Questo nel PIL non c'è. Tant'è vero che vi ricordo quel famoso, quello che abbiamo censurato tutti perché rideva la sera del terremoto dell'Aquila. Da un punto di vista della cultura nella quale viviamo, faceva bene. Noi queste cose normalmente non ce le vogliamo dire, ma è così. Perché dal suo punto di vista il PIL sarebbe salito. Un terremoto è un'ottima occasione economica. Come lo tsunami in Thailandia, è un'ottima occasione economica, perché nel computo del PIL tutta la ricostruzione va nel conto. Guadagni. C'è poco da fare. Noi poi ci ripugna questa cosa se ci pensiamo, ma non dovremmo trarre le conclusioni. In una cultura costruita così, nella quale conta il PIL, il terremoto è un'ottima notizia. Quelli che purtroppo ci lasciano le penne sono i famosi danni collaterali, ma non possiamo mica starci a preoccupare di loro. La vita va avanti, gli affari vanno avanti. Business is business. Capite perché è problematico come punto di vista? Certo.
Anche la malattia, quindi.
Su quello poi ne parliamo per il farmaco, che è un altro dei punti, dei punti cruciali della questione. Però di fatto è così. Se vogliamo essere coerenti con la cultura nella quale viviamo, dovremmo accettare queste cose. Il fatto che non ci si riesca dovrebbe dirci qualcosa, ovvero sia che la cultura è sbagliata. Facile. Perché, come abbiamo detto, se la nostra descrizione della realtà non collima con la realtà, non è colpa della realtà, è colpa della nostra descrizione. Perché la realtà se ne sbatte come noi la valutiamo, non so se mi spiego, la realtà è quella, noi la interpretiamo in certi modi, ma queste interpretazioni hanno dei costi, è quello che vorrei che capiste, non è tutto così arioso, non è tutto gratis, non è tutto ininfluente, è profondamente significativo. Se io opto per una visione che riduce tutto al computo numerico e fate caso che il denaro da questo punto di vista è uno strumento perfetto. Come dice Simmel, il denaro è l'equivalente universale. Il denaro cancella qualunque differenza, perché poi leggete le battute dei comici, no? Dice, ma può essere che in televisione equivale a 150 panini al prosciutto? Sì, perché in termini monetari è quello. E tu puoi anche non capirlo, no? Perché dice, a vederlo è assurdo. Ecco, appunto. Però è quello il punto. Ed è talmente quello il punto che ci sono certi che ci fanno sopra le campagne pubblicitarie. Vi ricordo Visa, Mastercard, no? Alcune cose non hanno prezzo, per tutte le altre c'è Visa, come se pagasse lei. A me piacerebbe che pagasse Visa. Sta cosa è divertente se uno la considera, no? Pare che siano loro quelli che ti fanno il favore quando i soldi ce li metti tu. Quindi la domanda è: ma de preciso di che parliamo? Però di fatto la narrazione è esattamente questa. Alcune cose le salviamo ringraziando Dio che non hanno prezzo, ma tutte le altre, blocco completo, il pacchetto completo, è tutto uguale. Perché basta avere la cartina e il pezzo di plastica e poi acquistare qualunque cosa, dalla donna al momento di gioia esistenziale la famosa torre di Berlino che ruota e tutte queste cose, no? C'hai internet che ti permette di prenotare e via discorrendo. Quindi capite che ci sono delle correlazioni molto strette fra il modo in cui immaginiamo la realtà e come viviamo. E siccome abbiamo visto che la cultura oggettiva è di fatto un'immaginazione della realtà, quello che non piace al razionalista, no? Non è che c'è una qualche ratio oggettiva nel modo in cui è fatta una cultura. La cultura è un modo in cui noi immaginiamo che debba essere il mondo. E quindi il modo in cui immaginiamo è fondante per la nostra vita. Questo è il punto. Noi abbiamo stigmatizzato l'immaginazione trattandola come prerogativa dei bambini, dei poeti e dei folli. Guarda caso, tutti quelli che non hanno niente a che fare con la cultura oggettiva, con le convenzioni, con tutti i quadri di riferimento mentali ben stabiliti e saldi, no? Tutti quelli che pensano altrimenti. Però di fatto non è soltanto loro, tutti noi immaginiamo. E sapere come immaginiamo, o perlomeno avere un'idea dei meccanismi, delle tracce, dei sentieri che la nostra immaginazione segue, è importante. Perché permette di capire tante cose, molte più di quelle che non riesco a spiegare la ragione, perché la ragione davanti a questi fenomeni è del tutto imbelle. Tenete presente che ad oggi non c'è una definizione condivisa di ciò che è economico. Noi viviamo nell'economia, costantemente facciamo cose in omaggio all'economia, ma dovendo dire cos'è l'economia non siamo in grado, che non è male. Puzza molto di culto, più che di scienza a casa mia, ad ogni modo, vabbè. Quindi, capite perciò il motivo per il quale stiamo facendo questo ragionamento. Tenete presente che il saggio sul cyborg e il saggio sul corpo, i miei due saggi, sono strettamente connessi. Perché di fatto l'uno è un'articolazione dell'altro, anche se sono temporalmente alternati. Però il problema è esattamente questo. Cartesio, nel sancire questa distinzione tra res cogitans e res extensa, ha dato un'impronta alla nostra cultura che è un'impronta diurna ed è un'impronta che è diventata sapere corrente. Cioè noi siamo tutti convinti di dover essere razionali e di conseguenza, come abbiamo visto, se non sbaglio, un paio di lezioni fa, Pareto constata che di razionale c'è poco, no? Ci sono le derivazioni, che guarda caso sono esattamente quello che serve. Come faccio io a far finta di essere razionale se non lo sono? Mi racconto che sono razionale. Perfetto. La derivazione ha senso solo in un clima cartesiano, perché altrimenti perché dovresti giustificarti per non essere razionale? Ti devi giustificare per non essere razionale perché tu ritieni che dovresti essere razionale. Quindi tutti i momenti in cui non sei razionale sono delle tue mancanze. So se è chiaro. Quindi è ovvio che la tua autostima è perennemente messa in crisi, perché tu non puoi essere razionale. È facile, no? Non puoi essere sempre razionale, quindi a te ti chiedono, come se a lei io domandassi, allora tu domani sei alta 5 metri. Lei domani è alta come oggi e mi dice, colpa mia non sono riuscito a diventare alta 5 metri. No? Mi dovrebbe dire a me, ma che sei stronzo che mi chiedi di essere alta 5 metri? E noi dovremmo fare esattamente lo stesso discorso. Cioè, dovremmo dire, ma che siete idioti a chiedermi di essere razionale soltanto quando sono altre mille cose? Altre mille cose, tutte connesse, peraltro. Perché quando andate a leggere il saggio secondo, quindi Riapprendere il corpo, incontrate alcuni autori come David Goldman o Antonio Damasio, che sono scienziati, quindi nessun tipo di rischio di immaginazione sfrenata, come si dice, i quali dicono esattamente le stesse cose, su basi fisiologiche, su basi neurologiche, su basi di empiria. Non perché qualcuno se l'ha immaginato, ripeto, non è che a me servissero le conferme, perché è talmente ovvio che potrei vivere bene senza, ma visto il clima nel quale ci troviamo, tanto vale, no? Ci sono le conferme, eccole. Allora cosa ci dice Damasio? Abbiamo parlato dei tre stati del cervello, mi pare? No. Allora, prima di Damasio c'è uno che si chiama MacLean. Questo signor MacLean, trovate anche le slide sul sito, oggi c'è talmente così una bella giornata che ve li risparmio. Ad ogni modo ci dice questo signor MacLean che il nostro cervello è frutto di tre fasi evolutive distinte. Queste tre fasi evolutive sono state recentemente scoperte e descritte grazie a tutte le nuove tecniche di imaging, eccetera, eccetera, le varie nuove strumentistiche che probabilmente conoscete. Allora, il cervello quindi consta di una componente che viene definita tronco cerebrospinale o cervello rettiliano, che è la parte, diciamo, più arcaica del cervello, e che noi, essendo la parte più arcaica, guardiamo con una certa sufficienza, pur essendo, guarda un po', la parte che ci fa vivere. Dice Damasio che probabilmente all'interno del tronco cerebrospinale sono contenute le disposizioni neuronali innate che ci permettono di sopravvivere costantemente, di vivere, di fatto. Perché, come vi dicevo l'altra volta, fate mente locale a tutte le cose che accadono in ogni momento nel nostro corpo, delle quali abbiamo una vaga idea, perché anche coloro che sono più addentro alla ricerca non sono in grado di descrivere i continui rinvii neurochimici, elettrici e di diverso genere che accadono all'interno del nostro corpo. Tutte le varie ghiandole sono costantemente connesse con alcune aree del cervello e con tutto l'apparato nervoso periferico, e tutto questo viene elaborato continuamente per stabilizzare la temperatura, per stabilizzare la pressione sanguigna, perché tutto quanto vada bene. Succede un finimondo di cose che sono nelle mani di un cervello rozzo, rettiliano, cioè lo stesso cervello dell'iguana, vogliamo dire, in un certo senso. È chiaro che da questo punto di vista c'è un tono spregiativo nella questione, no? Perché appunto è un cervello che non pensa, vive, ma non pensa. E questo è un problema per la ragione. La ragione piuttosto pensa che non vive. Quello è il grande problema col quale ci stiamo confrontando, no? Invece si vive, e se si vive, ringraziamo Dio, si vive grazie al cervello rettiliano, perché vi ripeto, se noi dovessimo fare razionalmente tutto quello che serve per vivere, uno, non lo sapremmo, e due, non ci riusciremmo mai, perché il cervello rettiliano funziona in contemporanea, la neocorteccia funziona in sequenza. Quindi prima respiro, poi batte il cuore, poi il fegato fa qualcosa, poi le ghiandole fanno qualcos'altro, che poi torna sulle ghiandole, nello stesso tempo dovrei rispirare un'altra volta, saremmo morti in, non so, 40 secondi, penso 50, mettiamolo così. Invece sto povero cervello rettiliano si fa carico di tutto sto finimondo di cose per tutta la vita e noi lo trattiamo con condiscendenza appena. Vabbè, ad ogni modo, a un certo punto, un salto evolutivo, perché bisogna anche tenere presente questo, l'evoluzione non è lineare come ce la siamo figurata spesso e volentieri, ma è un processo un po' così, stocastico, quindi per certe fasi non succede niente, altre volte addirittura si rischia di tornare indietro, poi invece, stocastico su Russell secondo me deve dare un sacco di punti, però non l'ho ancora trovato, ad ogni modo, un po' di pazienza, e altre volte fa dei balzi in avanti. I balzi in avanti portano, nella fattispecie, al sistema limbico. Immagino che avrete sentito parlare di questa cosa. Bene, sistema limbico che ha alcune strutture importanti, che sono l'ippocampo, ad esempio, e l'amigdala. Il sistema limbico pare sia il luogo deputato alle emozioni. Emozioni, memoria di lunga durata, umori, tutta una serie di caratteri importanti che, come vedete, Cartesio e, dopo, Pareto, relegano nella questione residui, tutto ciò che non è razionale. Ulteriore salto evolutivo, colpo di genio da parte dell'essere umano, la neocorteccia, che è quella che vedete regolarmente in tutte le autopsie possibili e immaginabili, quella che vediamo quando ci immaginiamo il cervello, quindi tutta quella parte convoluta con ansie, settaggi, assortiti e via. Ora, la neocorteccia è il luogo del pensiero razionale, ovvero sia del pensiero sul pensiero, della conoscenza astratta, del calcolo costi-benefici, tutte le caratteristiche, guarda un po', del regime diurno, dalla prima all'ultima. Quindi questo è MacLean. Perché MacLean è importante non solo da un punto di vista neurofisiologico, ma anche da un punto di vista di cultura generale? Perché, se voi ci pensate, vi accorgete che nel tempo, dopo Cartesio, è intervenuto un altro grande pensatore che è Darwin, e si è creata una forma di alleanza fra i due. Perché? Perché a un certo punto ci si è detti, ma sta cosa dell'evoluzione funziona solo per i pappataci e per le pulcinelle di mare? No, siamo animali pure noi, qualcuno si è ricordato sta cosa, e allora ci evolviamo pure noi. La domanda allora è stata, e come ci evolviamo? La risposta, con Cartesio, diventiamo sempre più razionali. Perché se quella è la caratteristica dell'essere umano, ovviamente, andando avanti, non può che aumentare. Quindi vedete che Pareto e la razionalizzazione non è che siano campati in aria. Vengono da una serie di scelte, di ragionamenti fatti nei secoli, che partono, come abbiamo detto la volta scorsa, da Platone, partono da un immaginario ancora più arcaico, perché noi con questa faccenda del corpo e dell'anima ci stiamo facendo i conti perlomeno da 2800 anni, e sono quelli di cui abbiamo notizia, probabilmente era anche prima. Quindi, la ragione diventa il tratto evolutivo caratteristico dell'essere umano, tanto da far immaginare appunto una razionalizzazione assoluta dell'essere umano. Se ci pensate, Freud in qualche misura tenta di fare questo. L'idea generale è di prendere l'inconscio e ridurlo sempre di più fino a fare in modo che tutto quanto sia ragione, tutto sia chiaro e distinto, la famosa trasparenza della quale parlavamo poco fa. Allora, se l'uomo evolve e diventa sempre più razionale, però, e quindi c'è questa adesione all'evoluzionismo, c'è un'altra chiosa dell'evoluzionismo che può essere interessante prendere in considerazione. Sapete che l'evoluzionismo afferma anche che gli organi che non servono si atrofizzano. Giusto? Quindi abbiamo l'osso sacro, abbiamo l'appendice, abbiamo tutta una serie di rimasugli, sempre dovuti a dei salti evolutivi che non si sono chiariti particolarmente bene le idee, e Abbiamo perciò una strategia empirica, sapendo noi qual è l'organo delle emozioni, per dire se Cartesio c'ha ragione o meno. Perché se è vero che l'uomo è interamente razionale, che deve diventare sempre più razionale e quindi perdere i residui, perdere tutta questa parte istintuale, emozionale, simbolica, se c'è un organo che è deputato a questa parte, dovrebbe pian piano starsi spegnendo. Se ci pensate, MacLean ci dà l'organo. Il sistema limbico è l'organo delle emozioni. Quindi se io volessi e potessi, e come vedete con le nuove conoscenze posso, potrei andare a vedere in che stato sta il sistema limbico e dire sì, in effetti pian piano no, si sta perdendo, quindi effettivamente noi siamo sempre più neocorteccia e sempre meno altre parti del corpo. Qual è il problema? Che il sistema limbico non ci pensa per niente ad addormentarsi, ma manco lontanamente, gode di eccellente salute, anche perché, siccome il nostro cervello è più intelligente di noi, la neocorteccia non è che si è creata dal nulla, la neocorteccia è nata dal sistema limbico e quindi è integrata nel sistema limbico. Capite? Non c'è un momento in cui questo sistema limbico può essere messo da parte, anzi, credo di avervi già, non lo so, può darsi, di avervi accennato, che nel momento in cui noi perfezioniamo la nostra conoscenza del cervello e delle architetture neurali, scopriamo anche che esistono dei canali privilegiati tra i sensi e il sistema limbico che escludono la neocorteccia, o meglio, come diceva una mia collega più ferrata di me recentemente, esiste una via bassa e una via alta per le informazioni sensibili. La via bassa è quella che passa direttamente al sistema limbico, la via alta è quella che passa anche prima o contemporaneamente dalla neocorteccia. Perché? Perché la via alta consente un'elaborazione cosciente delle informazioni stesse, la via bassa no. Ed è utile, spesso e volentieri. Perché quando noi dobbiamo reagire istantaneamente a qualche minaccia, se ci dovessimo mettere a fare i conti, saremmo morti. Succede spesso alla guida, succede nello sport continuamente. Voi credete che il tennista vede la palla e si comincia a dire allora quella sta arrivando così, per cui se mi metto così... No, lo fa, stop. Non c'è ragione in mezzo. Se c'è la ragione in mezzo perdi, e quello è il problema. Quindi tu devi riuscire a eliminare o perlomeno a ridurre radicalmente l'apporto della ragione in certi momenti. In altri no, che era un po' quello che diceva Kant, se vi ricordate. Kant ha scritto 3 volumi belli pesanti sulla critica della ragione, no? Critica della ragion pura e critica della ragion pratica, che volevano dire esattamente questo. Quando la uso la ragion pura? Sempre no, perché è una grandissima rottura di palle. La ragion pura serve quando faccio logica, matematica, quando costruisco un ponte, quando progetto un qualche tipo di marchingegno particolarmente sottile, ma non serve quando sto con gli amici, non serve davanti a un tramonto, non c'ha nessuna ragione. Tanto perché il termine è estremamente ampio anche lì. E quindi capite perciò che scopriamo che da un punto di vista di ritorni empirici Cartesio ha preso una cappella grossa come una casa, perché non solo noi non stiamo diventando sempre più razionali, ma addirittura scopriamo che se c'è una delle 3 componenti che a volte non c'è, è proprio la ragione, nel bene e nel male. Perché questo si chiama sequestro emozionale ed è appunto il momento in cui praticamente l'amigdala va in override, ovvero sia decide lei. Questo può essere utile, come vi dicevo, in certi casi. A me per esempio è capitato un paio di volte guidando di far cose di cui non so, perché non c'ero quando ho fatte, che mi hanno salvato la pelle, e l'hanno salvata pure a un poveraccio che stavo per investire, oltretutto, perché questo mi è uscito sulle strisce in un giorno di pioggia battente, non l'avevo visto proprio. Ho visto lui e poi stavo dall'altra parte, lui era passato, io l'avevo evitato, ma vi giuro che non ho idea di come ho fatto, non lo so, perché non c'ero. Come dicevamo l'altra volta, l'io, no? È l'io, a volte non c'è, però noi ci siamo, ringraziando Dio, qualcuno guida, ecco, sto qualcuno mi ha salvato la pelle a me e a lui. Quindi è buono per certi versi, ma è anche cattivo per altri versi, perché è il momento, per esempio, dell'ira. Non a caso, se voi prendete la lingua, che cosa si dice quando succede, quando si ha uno scatto d'ira? Non ci ho visto più dalla rabbia. Non ci ho visto perché la vista è il senso che noi associamo normalmente alla ragione e alla coscienza. Quando non ci vedi più, vuol dire che sta succedendo qualcos'altro, ma tu sei lì, sei tu quello col coltello in mano, non altro. Non so se è chiaro questo discorso. oppure mi è sceso un velo davanti agli occhi, ho visto rosso, tutta una serie di modi di dire che cercano di tradurre l'intraducibile, perché appunto come fai a descrivere un momento in cui non ci sei? Ma è un sequestro emozionale. E anche lì ci sono una serie di dinamiche accumulative in un certo senso, per cui se questa cosa accade frequentemente tende ad accadere sempre più frequentemente. Quindi evidentemente può essere un problema per molti versi, anche perché, come diceva la famosa barzelletta, è un set di istruzioni che va bene nella savana. Non so se avete presente la famosa barzelletta dell'uomo di colore a New York che prega e dice: signore, perché ho questa pelle così scura? E la voce, che no, ogni tanto risponde, barzelletta, Dio risponde, dice: perché così ti protegge dall'ustione del sole della savana? Ah, e perché ho questi capelli crespi? Perché così non ti si intrecciano nei rami? E perché ho questa muscolatura? Perché ti permette di correre a caccia nella savana? Allora, Dio, che cazzo ci sto a fare a New York? Perché la questione è esattamente quella. Perché noi abbiamo ancora un set di istruzioni che vale per quando eravamo persone che facevano un certo tipo di vita e invece facciamo una vita che fa ridere rispetto a quella per certi versi, o per altri invece è molto più comoda? È un problema. E chiaramente è un problema che vi ritrovate se lo vedete da questo punto di vista, no? Perché è chiaro che il fatto che diventiamo sempre più sedentari, avendo però un fisico che non è ancora per niente integrato nell'idea di diventare sedentario, ma vorrebbe continuare a fare la savana, le cacce, le cose, ci crea delle difficoltà, evidentemente, no? E crea difficoltà crescenti, perché su questo problema ci innestiamo poi cosa? Per esempio l'obbligo al consumo, perché dobbiamo collaborare all'andamento dell'economia, per cui abbiamo lo snack alle 2, lo snack alle 2 e mezzo, la merendina alle 3, il pranzetto alle 4 e 40, il tè alle 6, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una disponibilità di carburanti o comunque di componenti energetici altissima e nessuna occasione per sfruttarli. E quindi diventiamo delle palle e quindi chiaramente abbiamo poi dei problemi di stazione, dei problemi di equilibrio, dei problemi di gestione del peso, dei problemi di camminata, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che vi tornano, evidentemente. Questo è il punto. Cioè, come vedete, non c'è una soluzione in tutti questi processi. Sono tutti processi che, in un modo o nell'altro, alla fine ti arrivano addosso, da una parte o dall'altra, non è importante. Ma se non li conosci, ne sei vittima, perché, chiaramente, no, non sai nulla. Per cui tu, secondo te è normale, non è normale, o meglio, è normale sotto questo cielo, ma se ne potrebbe parlare. Tenete presente che hanno fatto, dei miei colleghi esimi, hanno fatto degli studi, hanno dimostrato che uno degli ultimi colpi all'equilibrio energetico, all'equilibrio motorio della nostra specie è stato il telecomando dalla televisione. Il telecomando dalla televisione ha impedito un ulteriore, enorme consumo energetico. Perché perlomeno lì te dovevi alzare, fare il jet, era tutta una serie di movimenti che comportavano un qualche tipo di dispendio energetico. Adesso tu stai sul divano e pigli la forma del divano piano piano. Non so se avete visto Wall-E, se vi ricordate. Wall-E è, come dire, no? Assolutamente profetico. E quella è la fine. Basta che tu pigli quello che attualmente cammina col cellulare così e lo metti sdraiato, ecco là che ha risolto l'uomo del futuro senza nessun problema. E non ci piace. Però, in omaggio alla normale, sempre tra virgolette, parcellizzazione delle funzioni, noi non è che facciamo attività fisica normalmente come facciamo tutto il resto. L'attività fisica la facciamo in certi momenti e in certi luoghi. Se voi considerate, prendete l'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor, che è quella della catena di montaggio, e una palestra di oggi, è uguale. Cioè, tu in palestra passi da un attrezzo all'altro, come se fossi una merce. Quindi lì fai il deltoide, lì fai le gambe, lì fai il pettorale, lì fai il polpaccio, esci e più o meno, no? È come la famosa reclame da Picasso con tutti quei cosi che te dipingono, ecco, più o meno siamo lì. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di grosse difficoltà organizzative e di integrazione, ma perché? Sempre per colpa di Cartesio, poveraccio. Poi ovviamente, ripeto, tenete presente che Cartesio è quello che ha sistematizzato la visione e ce l'ha trasmessa, quindi per certi versi è colpa sua, non è che è colpa sua il tono della cultura, lui si è limitato a dire come gli sembrava che stessero le cose, ma qui partiamo da Platone, partiamo da prima, insomma è una storia millenaria questa che ci porta all'obesità di oggi, pensate un po' come siamo combinati. Però Cartesio cosa dice? Dice che esiste una res cogitans, che è l'anima razionale, e una res extensa, che è tutto il resto, quindi il corpo, l'ambiente, le cose, gli oggetti. tutto sottomesso alle leggi della meccanica, che manco a dirlo sono le più semplici del mondo. Causa-effetto. Noi siamo contenti di questa faccenda, no? Ancora oggi c'è qualcuno che ti dice non c'è nessuna cosa, cioè tutto ha una ragione. Parliamone. Andiamo a vedere dove sta ragione. Non è una ragione semplice tipo do il calcio alla palla e la palla rotola lì. Magari fosse così facile. Tant'è vero che Bachelard, che era, come vi dicevo, filosofo della scienza e pensatore sopraffino, dice se noi avessimo un'immaginazione elettrica il mondo sarebbe diverso. Però la nostra immaginazione è meccanica. Noi continuiamo a ragionare come se fossimo macchine e paghiamo tutti i prezzi connessi a questo discorso. E qui stiamo nel saggio del cyborg, se ci fate caso. E quindi parliamo un attimo di questo cyborg, visto che c'è l'aggancio. Perché il cyborg è interessante? Perché il cyborg è una macchina spuria. Perché è una macchina spuria? Qualcuno ha idea? Dice, prima di tutto ci spieghi che vuol dire spuria. Tanti punti anche quelli. Esatto. E l'ibrido in quale regime immaginare rientra? Già. Esatto. Il problema sta lì, nel senso che io vedo immaginalmente un'evoluzione verso la macchina. L'abbiamo detto, il pensiero della macchina, l'uomo macchina, i robot, tutta una serie di cose, no? Ma questa, a un certo punto, questo cammino verso la macchina si biseca. Perché da una parte c'è la macchina vera e propria, che è il computer. Computer perché la macchina vera e propria? Perché è una macchina che tende a negare se stessa. L'apoteosi. Qualcosa che diventa sempre più piccolo, sempre meno ingombrante, fino a diventare addirittura impercettibile in prospettiva, no? Pensate alla nano robotica e via discorrendo. Quindi è la macchina che annienta se stessa, perfetta, la materia che si riduce fino ad essere solamente energia e azione. Dal punto di vista cartesiano, la perfezione assoluta, niente più res extensa, soltanto res cogitans, cioè una macchina che sia solo software e niente hardware, perché no, di nuovo software e hardware sono res extensa e res cogitans, siamo sempre lì, 1 e 0 uguale, tutto, cioè il computer da questo punto di vista è cartesio proprio fatto e rifinito, no? Una macchina che serve a ridurre l'intera realtà a 1 e 0. Che vogliamo di più? Cioè, non è pensabile, no? È bellissimo per certi versi, per altri atroce, ma comunque vabbè, ce l'abbiamo, ce lo teniamo. E questa macchina è perfetta perché? Perché ha tutti i tratti immaginari della macchina. Perché a noi la macchina piace tanto? A noi la macchina piace tanto, uno, perché la facciamo noi. Questo è il punto centrale. Quindi sappiamo perché l'abbiamo fatta. E qui c'è da discutere, perché non è vero. Spesso e volentieri facciamo le macchine e ci accorgiamo che servono a qualcos'altro. Pensate al Viagra. Non è proprio una macchina, è un dispositivo, ma va bene lo stesso. Il Viagra serviva per gestire la pressione sanguigna. Poi improvvisamente ci si è accorti che pompava delle altre parti. Ha detto, vabbè, chi se ne frega la pressione sanguigna, piamo questo. Ma non è che l'avessero fatta apposta per avere erezioni. Ok? Quindi noi continuamente facciamo cose pensando di sapere che stiamo facendo e ci accorgiamo che no, non servono a quello ma servono a qualcos'altro. Vabbè, quindi chiuso questo, però di fatto noi ci illudiamo che quello che facciamo abbia un senso. Perché questa cosa ci piace molto? Perché noi il senso non ce l'abbiamo. E lo cerchiamo da qualche altra parte. La grande famosa domanda esistenziale, chi siamo, dove andiamo, sta sempre lì. Noi siamo quelli che non sanno perché sono qui. Ontologicamente, essenzialmente, noi siamo un punto di domanda. E questa situazione ci pesa, è un'altra delle situazioni che ci pesa, insieme alla morte c'è pure questa, insomma, quei due o tre temi proprio focali, no? Allora, perché la macchina invece ci solleva da questa questione? Perché siamo noi ad averla creata, l'abbiamo fatta in un modo noto, con dei componenti noti, dei comportamenti noti, un fine ben preciso, anche se poi magari non è quello, ma vabbè, chi se ne frega, su questo sorvoliamo. Quindi la macchina ci fa sentire saldi, in qualche modo ci fa sentire come quello che si presume abbia fatto noi. Non è detto che la macchina sappia perché c'è, ma noi sì. Allo stesso modo si presume che il Dio che ci ha creati sappia perché siamo qui, tant'è vero che le vie del Signore sono infinite, tutta una logica nella mente di Dio, insomma avete tutta una serie di frasi del genere. Dio è una delle strategie che noi abbiamo utilizzato per dire che abbiamo un qualche motivo per esserci. funziona pure piuttosto bene, se devo essere onesto, quando ci riesci, se no, no, però ad ogni modo, se sei abbastanza fortunato da crederci, hai risolto buona parte dei tuoi problemi esistenziali, gli altri no, ma quelli esistenziali sì, e non è poco. Quindi, la macchina ci fa sentire creatori. E soddisfa un altro dei nostri punti forti, che è questa mania di diventare degli dèi. Perché se voi ci pensate, l'essere immortale, cos'è se non essere Dio? Cioè, il regime diurno non è soltanto un regime d'opposizione alla morte, ma è un regime, infinitamente presuntuoso. Perché è chiaro che tu, negando la morte, arrivi da un'altra parte, non sei più tu, sei un'altra cosa. Sei immortale e per noi l'immortalità è da sempre un tratto divino. Quindi nel momento in cui noi sconfiggiamo in parte la morte, creiamo delle cose, la nostra autorappresentazione come dei diventa sempre più significativa. Non a caso, non so se lo dicevo a voi, sapete che vuol dire avatar? Nel termine normale oggi, l'utilizzo di oggi, sapete che è un avatar? Uno, meno male, se non mi preoccupavo. Gli avatar sono le faccette, i modi nei quali ci presentiamo nei mondi virtuali, per esempio in Second Life, o comunque tutte le varie strategie con i ritratti più o meno veri, i nomi, tutte queste cose. Cioè la nostra identità virtuale è il nostro avatar. Ora, il problema qual è? Che avatar non è un termine che si sono inventati un giorno usando pure loro raso, ma è il termine indiano per significare il Dio incarnato. Non un termine qualunque. Faccio presente. Non mi sono chiamato, che ne so, escrescenza, pustola, bubone, doppio, no? Delle cose che poteva, alter ego c'era, no? Era facile. No, mi chiamo Avatar. Perché? Perché così mi è venuta in mente sta cosa, no? Ecco, una cosetta da poco. A parte il fatto che è divertente constatare che è il contrario assoluto, perché quello è il Dio che si fa carne e qui siamo noi che ci facciamo pixel, quindi ci abbiamo un certo, no? Un minimo de problema mentale c'è. Però è evidente che la pretesa di fondo è una pretesa piuttosto significativa. Non è casuale che tu scelga dei termini del genere. Potevi andarli a prendere ovunque, di nuovo vi ripeto, l'immaginazione è fondante. Non sei andato a cercare un termine razionale, sei andato a cercare un termine che ti suonava bene, grazie al cazzo che ti suona bene. Meno male, voglio dire, guarda un po' i casi della vita. Che altro vogliamo fare? Dopodiché ci prendiamo una bacchetta e facciamo Harry Potter. Più o meno siamo lì, no? Ma insomma, non è casuale che Harry Potter sia stato il caso letterario degli ultimi 10 anni, ovviamente. Ad ogni modo, quindi vi dicevo, c'è questa pretesa alla divinità, che è una pretesa che sta pure altrove, se ci pensate un attimo. Perché? Perché noi, da un certo punto di vista, teoricamente, se dovessimo seguire la lettera delle cose, dovremmo essere tutti quaccheri. O Amish. No? Perché Dio è il creatore, Dio ha creato l'universo secondo le sue regole e le sue idee, e le regole di Dio sono perfette. Questo, se no, è inutile, no? Allora, con che criterio io pretendo di migliorare la realtà? No? Cioè, se io credessi veramente a quello che dico, dovrei accettare la realtà com'è. Tant'è vero che quelli che credono dicono no, non mi curo perché se Dio mi ha mandato la malattia, va bene così. Farebbe una piega. Nel fatto che noi invece la realtà pretendiamo di modificarla in meglio sempre, c'è una critica implicita. Non è casuale che la Chiesa non abbia dei buoni rapporti con gli scienziati, per forza. Perché lo scienziato di fatto dice Dio ha sbagliato, qui si può fare meglio, posso fare meglio io. E di nuovo c'è un gesto valoriale.
Come se fossi fuori dalla questione.
No, come se fossi addirittura meglio di Dio. Ci sono dentro fino... No, avete presente Icaro? Ecco, più o meno. Quella ci aveva detto pure lì, no? Insieme a... Bisogna tenerli vicini, Procuste e Icaro, che ti ricordi un sacco di cose, o Prometeo anche, tutta una banda di figure che ci dicono un sacco sulla questione. Ecco, noi ce lo siamo dimenticati. Quindi abbiamo tutta una serie di strategie che pretendiamo siano razionali, che però sono delle strategie immaginali verso un fine che è un tantino smisurato, ovvero sia diventare dei. E sono tutte coerenti, perché è chiaro che quando io sacrifico, comunque investo cifre ragguardevoli nelle ricerche contro l'anti-age, no? Ce n'è uno ogni 2 giorni in televisione, se avete fatto caso, non continuo, ci sono quelli che non fai in tempo a guardarli che già ti sono passate le rughe, perché ti pranano, oppure quell'altro 10 giorni e sembri un ragazzino anche se c'hai dei crateri in faccia, tutta una serie di cose divertentissime, i 7 segni del tempo, 7 è un termine, è un numero pesante da un punto di vista simbolico, non è casuale, no? Oilo Volaz sconfigge i 7 segni del tempo, come 7 piaghe d'Egitto, siamo sempre lì, ora erano 9 quelle, non mi ricordo più. Vabbè, comunque. Vi rendete quindi conto che la situazione è abbastanza divertente per molti versi, quando la affronti da questo punto di vista. Allora, dicevamo, che dicevamo? Riprendetemi un attimo. La nostra cultura è una cultura che si india in un certo senso, ok? Verbo interessante anche quello. Sì, tende a questo tipo di discorso. Ma perché c'era arrivata la divinità? Al cyborg, ecco, grazie, perfetto. Perfetto. Allora, quindi dicevamo, da un certo punto di vista c'è questa tecnologia e questa ricerca tecnologica a formato cartesiano, che è quella del computer, quindi appunto un software che è sempre più sofisticato e un hardware che tende a scomparire, proprio manca a dirlo. E dall'altra parte ci sono i cyborg, che è un problema. Perché? Perché un altro dei pregi della macchina è che è virtualmente immortale, perché la macchina è riparabile. Quindi qui vedete tutto l'immaginario della chirurgia, eppure lui un immaginario meccanico, che piaccia a noi i nostri chirurghi che se la tirano tantissimo, però di fatto il chirurgo è un meccanico col camice, che a lui piaccia o meno, perché l'idea è esattamente quella. Tant'è vero che oggi che abbiamo scoperto le staminali andando avanti in questa ricerca ci siamo accorti che attraverso quel tipo di cosa si possono rimettere a posto le cose originali, non ce ne deve mettere un'altra, e quindi più o meno stiamo lavorando su questo. Ci siamo anche accorti che se un fegato è fatto in un certo modo è il suo, non è il suo, e non è che posso legittimamente e tranquillamente cambiarli, ma l'idea di cambiare i pezzi a me mi viene dalla macchina, non mi viene da un'altra parte, evidentemente, no? È un immaginario, anche lui meccanico, quindi la macchina virtualmente è non deperibile, e questo è un altro dei punti focali. Perché invece la materia vivente, il motivo per cui Cartesio non ama la res extensa, qual è? Che la res extensa decade. La res extensa marcisce, invecchia, muore di nuovo, mentre l'anima no. Questo è il famoso momento della verità. Quindi la macchina è virtualmente immortale. Non solo l'ho fatta io, ma l'ho fatta che dura nel tempo. Perfetto. Il computer, no? Stacchi un pezzo, ce ne metti un altro e il computer riparte, se sei fortunato. Se invece no, ti rendi conto che ti sei raccontato un sacco di stronzate, perché anche il computer fa le bizze. Tu dici, come fa a fare le bizze un computer? Le fa, diamine. Infatti abbiamo creato il concetto di Ghost in the Machine, no, lo spirito della macchina, cioè perché certe macchine fanno certe cose e altre no. Vai a spiegare. Però funziona così, anche lì non sappiamo quello che facciamo. Tanto è vero che non sapendo quello che facciamo, temiamo regolarmente che le macchine prendano il sopravvento. Pensate ai robot, per esempio, no? È tutto l'immaginario catastrofico. Pensate a Matrix, pensate a quell'altro Terminator, insomma, sono tutta una serie di esempi. Pensate a Battlestar Galactica, è un continuo, cioè il discorso è sempre lo stesso. Buongiorno. Il discorso è sempre lo stesso. Le macchine a un certo punto evolvono, loro, e diventano come noi. Allora la domanda è: potremmo lasciar perdere e continuare a noi per la nostra strada senza tutto sto casino? Sarebbe più sensato, però che devi fare? Se avete visto Battlestar Galactica o conoscete vagamente, saprete che il problema di Battlestar Galactica è che le macchine vorrebbero provare le emozioni, quelle che noi non vogliamo provare, cioè coccio duro. Vabbè, quindi ad ogni modo che succede? Che ste macchine teoricamente dovrebbero comportarsi in modi prevedibili, dovrebbero essere nostre schiave. Robot, robota, è una parola boema se non vado errato, che vuol dire schiavo, giusto appunto. Quindi le macchine dovrebbero fare quello che a noi non va di fare, senza lamentarsi perché sono macchine, e quindi noi avremmo teoricamente tutto il tempo per divertirci, gozzovigliare, oziare e via discorrendo, che era la logica per la quale abbiamo creato le macchine inizialmente. Poi ce la siamo dimenticata, no? Perché non so se vi ricordate Grillo, qualche tempo fa, prima di diventare il profeta, diceva delle cose estremamente divertenti, no? Diceva: allora io faccio la macchina perché la macchina mi permette di lavorare meno, ma mi permette pure di lavorare di più. Non è la macchina il problema, è il modo in cui io la vivo, perché io l'ho fatta per potermi riposare mentre lei lavora al posto mio, ma se io lavoro con la macchina lavoro molto di più, e noi abbiamo scelto quella strada, non quell'altra. Se no, uno poteva avere il suo orto con la motozappa che andava in giro per conto suo e lui intanto studiava filosofia, dipingeva, parlava, faceva l'amore e si divertiva. No, adesso siamo noi con la motozappa, lavoriamo il doppio di prima, produciamo il doppio di prima, siamo stanchi il doppio di prima. si capisce bene perché sia questa grossa idea messa così. Dice, perché produci di più? La domanda è, e chi se ne frega, non ce lo vogliamo mettere? Perché dovevo produrre di più? Potevo produrre il giusto e basta, sarebbe stata. Vabbè, comunque, ad ogni modo, quindi vedete che le macchine, pure loro, generano qualche piccolo problema se le consideri con un po' d'attenzione. E poi noi stiamo lavorando a macchine che imparano. La vita artificiale, l'intelligenza artificiale, macchine in grado di affrontare problemi, macchine in grado di apprendere dalle proprie mosse. Chissà dove vanno delle macchine di questo genere. Questo sarà un problema del XXI secolo serio, perché, voglio dire, ripeto, io ho una grande stima dell'essere umano, ma ultimamente un po' meno. Vabbè. Ad ogni modo, quindi che succede? Che la macchina deve rispondere a tutti questi requisiti. Ma il cyborg no. Che il cyborg è quanto di peggio dal punto di vista del regime diurno. Il cyborg è carne e metallo. Il cyborg è deperibile ma tecnologico. Il cyborg è confuso, è notturno, da tutti i punti di vista, perché rigetta tutta la logica per la quale noi abbiamo seguito la macchina. No? Il cyborg è strano, voglio dire, se io prendo Battlestar Galactica, ci sono i tostapane, che sono le macchine, e poi ci sono i lavori in pelle, che non lo sono. Non so se avete presente Battlestar Galactica, mi pare di no, così a occhio. È una serie abbastanza divertente di fantascienza, dove ci sono questi affari che si chiamano Siloni, che sono diventati, si sono emancipati e vogliono ammazzare l'umanità, ovviamente. Blade Runner più o meno ha la stessa logica, no? Esattamente. Il motivo per cui a Blade Runner dobbiamo uccidere Rutger Hauer, qual è? Che non riusciamo a distinguerlo. Quello è il punto. Se tu hai un robot come quello di Star Wars che sembra un bidone aspiratutto, non c'è nessun problema, perché è un bidone aspiratutto e tu non hai confusione, non puoi rischiare di confonderti. Ma se c'hai Rutger Hauer davanti o quell'altra bella gnocca che uccidono tristemente nella parte precedente, come fai a decidere se è una macchina o è un essere umano? E il problema quindi è, come faccio io a capire di essere un essere umano? E ributtiamo in casino tutto quello che ci ha detto Cartesio. Capite dov'è il problema? Perché la nostra umanità non è così ovvia, per niente. Ed è il problema dell'animale, manca a dirlo. Il motivo per cui noi con gli animali non abbiamo dei grossi rapporti, spesso e volentieri, è lì. Perché? Perché gli animali sembrano tanto lontani, ma non sono tanto lontani. Stanno a un 3% di DNA, quelli più nei pressi. 3% di DNA sembrerebbero bazzecole se ragioniamo in termini quantitativi come al solito. E soprattutto noi, da qualche parte, in quella consapevolezza graduata e sfumata di cui parliamo, sappiamo di essere anche animali. Non solo, ma sappiamo anche che ci piacerebbe tanto essere animali, come vi dicevo la volta scorsa, credo. No? Perché l'animale, dal nostro punto di vista, nel modo in cui lo immaginiamo, è libero. Anche se poi è istintuale, no? Però è libero di seguire i suoi istinti, cosa che noi non possiamo fare. Noi non possiamo andare da un partner che ci attrae e dirgli mi attrai, facciamo sesso. Non possiamo, dobbiamo fare tutta una serie di cose complicate e non è detto che ci si riesca. Non possiamo mangiare quando non abbiamo voglia, non possiamo dormire quando non abbiamo voglia. Abbiamo tutti i momenti, no? Anche lì, tutto quanto organizzato. Allora si dorme la sera o in certi momenti del pomeriggio. Se io voglio dormire alle 9:30 di mattina, ah, ma no, sei matto, sei appena alzato, ma saranno pure cazzi miei, so nonno la risposta, no? Tu guarda un gatto dorme sempre, no? E nessuno mi dice niente, lo guardi come di cazzo quanto vorrei dormire pure io così senza nessun problema. Io avevo un gatto che ci aveva adottato quando avevo il negozio, che era il gatto della piazza, che era divertentissimo, e veniva al negozio in un casino infernale perché al tempo c'era un minimo di vita economica, quindi tutti che correvamo da parte, e questo sdraiato su una cassa proprio così che dormiva come un tapiro. Dico, ma guarda sto stronzo, deve venire qui a buttarmi in faccia che lui dorme come se niente fosse, e noi tutti sfiatati che correvamo, no? Ecco, quella è l'idea generale. L'animale è libero, non solo, ma l'animale è pure in memore, o meglio, inconsapevole, pensiamo, ed è uno dei motivi per i quali ci piace tanto, l'animale è virtualmente immortale, perché se tu non sai di dover morire, di fatto sei immortale. Quello è il punto, cioè che te frega e poi a un certo punto muori, tanto non ci hai pensato mai, a un certo punto non ci sei più, arrivederci e grazie. Il problema è saperlo, e l'animale pare che non lo sappia. Capite che non è poco, no? Quindi l'animale, dal nostro punto di vista, incarna tutto quello che non è la convenzione sociale, che non è la struttura, incarna un'armonia che a noi manca, perché la famosa armonia alla quale ci approssimavamo con la famosa cultura precedente, se vi ricordate, no? Vi ho detto, vivevamo col ritmo delle stagioni, si andava a dormire quando faceva buio, ti alzavi quando cominciava la giornata, stop, non c'era da girare, protrarre, fare, no, tanto non vedevi niente, non c'era niente da fare, dormi, cosa sana. E viceversa, e continuando su questo passo, tutto quello che va fatto nelle varie stagioni, nei giorni delle stagioni, un sapere estremamente incarnato, un sapere estremamente fisico, altro che cartesio. Però noi non siamo più questo. Siamo quelli che diventano delle palle davanti alla televisione, molto poco animalesca come faccenda. E abbiamo degli animali che diventano palle pure loro se non ci stiamo attenti, poveracci, perché d'altronde li stanno, non è che puoi pretendere, no? Quindi il fatto problematico dell'animalità è anche una attrazione perversa, per certi versi, no? Tant'è vero che il mito che descrive questo fenomeno qual è? A qualcuno viene in mente? Esatto, le sirene. Non è casuale che le sirene te debbano legare, perché tu vorresti andare dalle sirene, non sono orribili, tutt'altro, poi dopo te sbranano. E non è che sbranano te, ma sbranano il tuo io, e quello è il problema. Di nuovo torniamo a quello che dicevamo prima, cioè tu torni, no? Animale, come Circe, è tutto un trattato lì. Circe che fa? Trasforma gli uomini in porci. Non è che ci voglia questa immaginazione se ci pensi un attimo, no? Però di fatto la questione è quella, il porco comunque è un altro animale che viene associato a tutta una serie di comportamenti, guarda un po', non molto sociali ma molto divertenti. Quindi, come vedete, tutto torna. Allora, il problema, appunto, uno dei problemi dell'animale è che noi ci definiamo per opposizione all'animale. Siamo di nuovo in una situazione out-out, e questa è una situazione out-out dalla quale non si esce, perché è vera, il problema è lì. Abbiamo parlato dell'uroboros l'altra volta, se non sbaglio, non ricordo. Ok, allora il punto qual è, come dicevo la volta scorsa? Che noi diventiamo esseri umani, simbolicamente almeno, quando prendiamo coscienza di noi stessi. Quello è il discrimine, ok? E questa coscienza, anche se non ce lo dice, anche se ci racconta tutt'altro, è costantemente in equilibrio. L'io non è solido, non è sicuro, non è tranquillo. L'io è anche lui un fenomeno sempre in divenire, e c'è una minaccia, che è l'animale. Perché l'animale compensa tutti gli scompensi che genera l'io. Perché l'animale non ha problemi di convenzioni, perché l'animale fa come gli pare, perché l'animale non sa di essere mortale, perché non ha la gran parte dei problemi che derivano a noi dalla consapevolezza. Che la consapevolezza è bella, ma è impegnativa. Se vi ricordate che diceva Weber, che devi prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. E non è un compito da poco, ragazzi, eh? Il che, come vi dicevo, poi te crea anche tutta una serie di problemi ulteriori quando lo vai a considerare con un po' d'attenzione. Per cui l'animale, di fatto, è il termine contro il quale noi ci specifichiamo in quanto esseri umani. Non è casuale che nella lingua, per esempio, come al solito, che succede? Che noi attribuiamo all'animale dei tratti negativi che sono umani, no? Non ci sono animali che fanno stragi seriali, però quando c'è un serial killer la dite che è proprio una bestia. Quando mai? Cioè, quando hai visto un animale prendere un fucile e uccidere i suoi simili così, a cazzo? Non è mai successo, no? Tutti i comportamenti dei quali noi tacciamo l'essere umano che li fa di essere una bestia, le bestie non li fanno, li facciamo noi. Però, come dicevamo prima, noi non vogliamo considerare di essere cattivi e quindi trasferiamo. Quindi se tu sei così, non sei umano, sei un animale. E siccome l'animale è cattivo, abbiamo evacuato tutta la faccenda. Ma è evidentemente una strategia simbolica, non ha niente di realistico. Perché nella prassi, ripeto, gli animali fanno tante cose che non ci piacciono, ma le fanno per tutt'altre ragioni. No? Uccidono per mangiare, è normale quella cosa, la facciamo anche noi anche se facciamo finta di niente, o perlomeno la deleghiamo a qualcuno che uccide al posto nostro, ma non è che c'è da fare tutte queste grosse cose, no? Parliamo degli animali come se fossero loro cattivi, perché invece noi l'hamburger di prima non è morto di vecchiaia, come si dice. Vabbè, comunque, quindi come vedete lo usiamo spesso e volentieri come scaricabarile, lo usiamo come termine contra, no? L'animale ed io. Perché io non riesco, se no non riesco a capire chi sono. Quello è il punto. Cioè, se io non ho una costante opposizione verso qualcos'altro, i miei confini interni sono sfumati, sono labili, capite? Perché da una parte c'è l'animale, dall'altra parte c'è l'inconscio, dall'altra parte ci sono le pulsioni, dall'altra parte ci sono i simboli. Tutto sto casino. Poi è ovvio che in qualche modo qualcuno cerca di unificare, perché anche per sopravvivere, no? Quindi tenete presente, non è che la ragione non abbia i suoi motivi, o le sue ragioni, se vogliamo fare il calambur. Il problema, infatti, non è tanto che dovrebbe scomparire la ragione, perché anzi, magari ce ne avessimo un po' di più. Il problema è che dovrebbe integrarsi. Capite? Il problema è questo. Cioè, il processo che ci ha creato in quanto esseri umani a livello psicologico, coscienziale, è un processo di separazione. Ma l'autore fondamentale che lo descrive, che è un tale Erich Neumann, che scrive un libro bellissimo che si chiama Storia delle origini della coscienza, che chi è un minimo interessato, diciamo, troverebbe grossi giovamenti a leggere, dice esattamente questo. Dice: non è un problema di non separarsi, ma è un problema di quanto separarsi. Perché noi siamo arrivati ad una scissione completa. D'altronde, con l'immaginario diurno non si poteva arrivare altrove, no? Ma la scissione completa è troppo. Perché noi perdiamo completamente di vista il nostro versante animale. Quello invece è siamo noi anche. Capite? Quindi ci deve essere una, come dire, una divisione temporanea, una divisione graduata, una divisione media, non so come poterla descrivere, ma sicuramente non tutta la divisione che abbiamo messo in campo noi, quella è patologica. Tant'è vero che Diron, quando parla del regime diurno, dice che le sue strutture sono schizomorfe, ovvero se sono esattamente uguali a quelle che si riscontrano nei malati di schizofrenia. Manca a caso. Il malato di schizofrenia vive in un mondo immaginario, pure noi. Incredibile, ma vero, senza nessun problema. Viviamo in un mondo che non è quello che ci diciamo, è un altro, però noi facciamo come se. Quindi vedete di nuovo, il come se o me lo gestisco oppure rischia di diventare veramente un fattore di scombinamento mentale, capite? Quindi è una situazione estremamente delicata. Non a caso i miti, che queste cose dicono sempre meglio di qualunque scienziato sociale o comunque altro pensatore, parlano del ponte della spada. Se sapete, una delle ultime tappe del modo del diventare eroe, e quindi del diventare soggetto, è percorrere il ponte della spada, che è un ponte che è fatto come una spada e tu cammini sul filo della spada. Situazione estremamente scomoda, che è esattamente la nostra. Noi siamo costantemente in equilibrio tra tutta una serie di tensioni varie e noi siamo il punto focale di queste tensioni, quindi siamo quanto di meno stabile in assoluto ci possa venire in mente. L'idea che noi si sia stabili, si sia definiti, si sia coerenti è un'idea peregrina, o come dicono gli inglesi, un wishful thinking, ci piacerebbe, ma non siamo così. Ed è ora di cominciare a farci pace, di cominciare a farci conti, perché se no tutte queste tendenze che abbiamo messo in gioco nella società rischiano di portarci veramente molto molto lontano, un po' troppo lontano, oserei dire. Va bene, facciamo un piccolo break. Allora, riprendiamo un attimo la faccenda dell'animale, che è interessante. Allora, abbiamo detto che ci sono svariati motivi per i quali esiste questa difficoltà con l'animale, che è una difficoltà problematica perché noi di fatto siamo anche animali. Cioè, la nostra opposizione al mondo animale non si limita a causare disastri ambientali, perpetuare dei modelli di comportamento discutibili come può essere la caccia, lo sfruttamento intensivo, l'allevamento intensivo, eccetera, 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 ma ha dei diretti riflessi verso noi stessi, perché noi in larga parte siamo anche animali. Se la nostra visione è una visione che tende a ribilanciare la componente corporea, la componente istintuale, la componente non razionale nella nostra esistenza, i conti con l'animalità vanno fatti, perché noi siamo fondamentalmente animali, no? Zoon politikon, diceva Aristotele. Allora, abbiamo visto uno dei motivi per i quali questa animalità è problematica, ed è a che fare con l'io, come abbiamo cominciato a dire anche la volta scorsa, se non ricordo male, ovvero sia il fatto che la coscienza di noi, questo nostro essere riflessivi, è una funzione non così consolidata come vorrebbe farci credere lei stessa, ma costantemente in bilico, costantemente in pericolo, costantemente sul ciglio dell'estinzione o dello spegnimento. Abbiamo visto che accade già di suo, nel senso che appunto l'attenzione è abbastanza oscillante, abbiamo dei momenti di grande attenzione, dei momenti di totale assenza a noi stessi, in cui spesso e volentieri agiamo, in cui spesso e volentieri facciamo cose che poi non ricordiamo, quindi poi non sappiamo più dove abbiamo messo le chiavi della macchina, non ci ricordiamo più dove abbiamo parcheggiato, non sappiamo più dove sono tutta una serie di oggetti come gli occhiali, eccetera, eccetera, le chiavi anche di casa e via discorrendo, per cui diciamo che testimoniamo correntemente questo nostro non essere così presenti a noi stessi. Nello stesso tempo dormiamo e dormendo non sappiamo assolutamente nulla di quello che ci accade, è uno dei grandi misteri della nostra esistenza. Ad oggi non si è ancora capito il sonno a cosa serva, perché se ne debba avere un tot, come sia, cosa accada quando succede, tutta una serie di cose estremamente così esoteriche per molti versi, perché non ne parla nessuno, pur noi dormendo tutti. Faccio presente che abbiamo questo tipo di atteggiamento molto peculiare nei confronti della nostra vita. Ci sono cose che facciamo come se fossero normalissime, sulle quali non ci interroghiamo mai, ma sono cose piuttosto importanti. Ripeto, dormire è qualcosa che andrebbe considerato con più attenzione. Quindi questo io non solo è costantemente minacciato da tutta questa serie di difficoltà oggettive, ma è anche costantemente minacciato da questa tendenza al regresso verso l'animalità. Tendenza che può essere innescata da miriade di fattori. Fondamentalmente abbiamo visto una pressione normativa, una pressione convenzionale esagerata può portare a delle reazioni che vadano verso appunto questo tipo di discorso. L'io da parte sua cosa fa per difendersi? Radicalizza la questione, soprattutto l'io occidentale evidentemente, il quale appunto, venendo da una tradizione di separazioni nette, è un io che tende a distinguere e quindi radicalizza lo scontro, quindi appunto costruisce l'animale come tutto ciò che di negativo può esserci e lo associa a tutto ciò che di negativo accade, anche, come vi dicevo poco fa, contro ogni evidenza. L'animale non si macchia del 95% dei reati con i quali noi lo identifichiamo. L'animale non ha niente a che fare con quel discorso, anche perché l'animale, come diceva per certi versi Nietzsche, è al di là del bene e del male. Non c'è un giudizio di bene e male nell'animale, il giudizio di bene e male è nostro. Altra cosa che può essere pesante, ovviamente, da considerare. Quindi questa radicalizzazione da parte dell'io, però, soprattutto nella nostra cultura, con le visioni delle quali abbiamo parlato, cioè quindi con le visioni quantitative, le visioni strumentali, le visioni meccanicistiche, eccetera, eccetera, è una divisione che è andata ben oltre quella che dovrebbe essere la sua ragion d'essere, come abbiamo visto. Ed è quindi foriera di comportamenti patologici, è foriera di problemi di convivenza con noi stessi, perché la nostra percezione di noi stessi comunque è anche una percezione corporea, fisiologica, incarnata. Noi abbiamo una sensazione di noi, possiamo averla più o meno sviluppata, possiamo essere più o meno bravi nel individuare i nostri processi, le nostre difficoltà, le nostre emozioni, ma comunque, per quanto oscura, una percezione di noi stessi in quanto corpo nello spazio è inevitabile, perché noi siamo spazio, non siamo nello spazio, cioè lo spazio non è una categoria esterna, noi facciamo parte, capite? Questo è il punto. E di questa cosa abbiamo perso consapevolezza, perché? Perché Cartesio, no? Famosi assi cartesiani, i numeretti, tutte quelle cose lì, sono evidentemente un processo di astrazione rispetto allo spazio. Come chiunque abbia fatto un minimo di escursionismo sa, tra la mappa e il posto dove sei c'è un abisso. Per quanto la mappa sia aggiornata e per quanto la mappa sia stata scritta da poco, comunque quando tu sei lì non è mai la stessa cosa. Perciò c'è uno scarto fra la rappresentazione ideale e la prassi. C'è uno scarto fra come io mi percepisco e come sono. C'è uno scarto fra come io vengo visto e come sono. C'è sempre uno scarto. Noi siamo quelli degli scarti, fondamentalmente. Però, come vi dicevo, la nostra cultura su questo processo batte fortissimamente. Tant'è vero che le tecnologie che mettiamo a punto sono tecnologie che, come dire, si focalizzano tutte su questo tipo di problema, no? Pensate al GPS, Pensate alla stessa tecnologia del telefono cellulare. Cos'è il telefono cellulare se non un'articolazione del diurno? Pensate all'immagine spesso e volentieri che avete quando i provider fanno pubblicità. Che c'è? C'è questo raggio di luce che parte verso il cielo, arriva un satellite, viene rimbalzato, si fa tutta una rete argentata intorno al mondo. Che c'è di più spirituale di questo? Niente. Non c'è più limite, non c'è più nessuna costrizione fisica, il cellulare è costantemente con te, è sempre più piccolo. Risponde perfettamente. Noi stiamo trovando quello che cerchiamo. Non sono scoperte che sarebbero, come dire, oggettivamente motivate. Sono scoperte che trovano quello che noi già stiamo cercando da prima, in qualche modo che materializzano le nostre immaginazioni. No? Non è che la televisione ci ha reso spettatori. Noi già eravamo spettatori prima e ci serviva qualcosa, qualcosa da guardare, e abbiamo scoperto la televisione. Non era scritto nelle stelle che dovessimo scoprirla. Se avessimo avuto un'altra cultura avremmo avuto altre scoperte, avremmo avuto altri oggetti, altre tecnologie, e invece siamo questi, c'è poco da fare. E sono tutte tecnologie coerenti, ripeto. Da un punto di vista immaginale, il cellulare è un tramite per diventare spirito, il modo per parlare con qualcuno nonostante le differenze di fuso orario, di spazio, le distanze, le difficoltà, qualunque cosa, no? Essere connessi è che a questa rete spirituale, che quello è, non sei connesso fisicamente, perché se fossi connesso fisicamente dovresti andare in giro con 600 km di filo, che sarebbe scomodo. Quindi evidentemente capite che ci sono tutta una serie di condizioni in questo nostro essere assoggettati a certe tecnologie che rispondono, che specchiano in qualche modo questi nostri desideri. E da questi desideri, come vediamo, appunto il corpo scompare, tende a scomparire, diventa un problema più che non una risorsa o addirittura un tratto costituente. E pur diventando nello stesso tempo anche uno strumento di individuazione, cioè il corpo diventa fondamentalmente un accessorio estetico. Un accessorio estetico, un qualcosa che può essere utile per individuarsi quando i processi di individuazione interiori non funzionino, cosa che capita spesso e volentieri. Allora, ci troviamo davanti a una doppia serie di considerazioni possibili. Da una parte questo discorso del corpo strumentale, che è ovviamente il modo nel quale un cartesiano considera il suo corpo, anche se c'è una grossa difficoltà, come vi ho fatto notare l'altra volta. Se voi affrontate il momento in cui voi dite il mio corpo, c'è una difficoltà, perché parlarne così sembra definire questo corpo da un'altra parte. Cioè, come faccio a distinguere tra me e il mio corpo? Che è un problema che molte culture ci pongono. Quando mi hai detto il tuo corpo, tu dove sei? Sono sempre io. Quindi io sono contemporaneamente me e il mio corpo. E questa divisione è difficile da mantenere nel momento in cui io mi penso. No, nel momento in cui penso me stesso comincio ad avere un cortocircuito generalizzato, perché chi è che pensa che sto pensando? Quale parte? Diventa tutto piuttosto difficile, anche se, ripeto, è un'altra di quelle cose che diciamo senza nessuna difficoltà, no? Come se fosse normale. Allora tu questo corpo lo modelli, lo sagomi, lo adegui, lo trasformi, stravolgi spesso e volentieri in nome di cosa? Di una manifestazione del principio di identità. La tua idea qual è? Che per essere unico tu debba avere un corpo unico. Perché? Perché all'interno la parte interiore nel frattempo ha avuto delle difficoltà, come abbiamo detto più volte. La parte interiore non è stata curata quanto avrebbe meritato, paradossalmente. Come vedete, la cultura è schizofrenica da questo punto di vista. Da una parte valorizza l'interiorità, ma dall'altra invece mette l'accento sull'esteriorità. Per cui cerchiamo l'unicità attraverso l'esterno, quando l'unico modo per trovarla sarebbe attraverso l'interno. È buffo se ci pensate. È decisamente buffo. Ma d'altronde la ricaduta nell'opposto è normale, perché noi sappiamo da un'altra sapienza che c'è la famosa coincidenza degli opposti, no? I saperi esoterici di tutto il mondo, partendo dall'interpretazione della Bibbia e via discorrendo, fanno della coincidenza oppositorum un crisma, cioè gli opposti alla fine coincidono, per cui passando da una parte o dall'altra alla fine ti ritrovi sullo stesso punto, per cui è abbastanza interessante anche questo. Ad ogni modo, quindi, questo corpo che viene visto in un'ottica ovviamente cartesiana come strumento di produzione, strumento di seduzione, strumento di comunicazione, sempre comunque strumento, ed è quindi costantemente sottoposto e sottomesso a codici. Non è che la bellezza oggi sia una bellezza oggettiva, al di là del fatto che la bellezza oggettiva è un concetto che non si applica, come sapremo. Ma comunque oggi per essere belli ci sono delle richieste, bisogna assolvere a degli imperativi. Prendete l'agente di spettacolo e, come credo abbiamo già detto, trovate una serie di facce uguali. Diventa una forma, diciamo, di iconica, no? Ovvero sia zigomi fatti in un certo modo, pelle fatta in un certo modo, bocca fatta in un certo modo, che poi si traduce in una omologazione generalizzata, perché oltre una certa età le attrici, per esempio, sembrano tutte uguali, tranne qualcuna che riesce a resistere, ma ci sono delle pretese piuttosto serie. Gli uomini un po' meno, so per quale ragione, ma da quel punto di vista ci si salva un po' di più, anche se comunque l'uomo già ha pagato a monte, perché ci sono tutta una serie di prescrizioni fisiche che conoscerete piuttosto bene, per le quali devi essere fatto in un certo modo, avere una certa tinta, avere un certo taglio di capelli, avere una certa forma fisica, tutta una serie di pretese che appunto in qualche misura traducono l'adesione a un codice nel corpo. Quindi il corpo è un oggetto di conflitto, un oggetto di conquista, oggi come oggi. Sul corpo si gioca la battaglia del XXI secolo, di nuovo, perché il corpo è diventato l'ultima frontiera, l'ultima cosa sulla quale si pretende di avere un qualche tipo di controllo, perché fuori dal corpo le cose vanno proprio, come dire, a ramengo, e quindi ci si autoconfina all'interno del corpo, e quindi il corpo diventa un costante oggetto di disciplina. Come credo di avervi detto la volta scorsa, non serve più che il potere costringa all'attività fisica, perché noi già ci costringiamo da soli. Abbiamo talmente introiettato questi imperativi da essere i primi carnefici di noi stessi. Se fai uno sgarro alimentare, sei il primo a metterti a dieta per qualche giorno dopo, ti senti pure in colpa, a monte. Quindi il meccanismo di controllo da questo punto di vista è talmente interno, è talmente interiore e interiorizzato che non serve più qualcuno che te lo dica. Poi chiaramente servirà qualcuno che ti aiuti a farlo, perché sappiamo che non abbiamo tutta sta grande volontà e sta grande energia. Però chiaro che quindi c'è tutta una serie di professioni nuove, no? Il dietista, il dietologo, lo scienziato alimentare, eccetera, 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 gli psicologi comportamentali, ce ne sono quanti ne volete, per riuscire a darti una mano a fare queste cose che dovrebbero venirti spontanee. Ma allo stesso tempo hai lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti della forma fisica, quindi se non ti entrano più i pantaloni, se ti prendi la mattina, ti svegli, ti guardi allo specchio e ti preoccupi per quando andrai al mare, eccetera, 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 chiaramente sei tu il primo che va a correre, chiama l'amico per andare a correre, si mette a dieta un'altra volta come se non bastasse quella di prima, va in palestra, comincia a cercare attività che possano incidere su particolari distretti del proprio corpo, non so, i fianchi, la pancia, l'addome, le gambe, eccetera, 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 i glutei e via discorrendo, per cui non serve che ci sia qualcun altro, che già lo fai da solo. Quindi non è che improvvisamente il potere è diventato, si è limitato, ha detto no vabbè, li lascio liberi, fa come gli pare, no, il potere sa perfettamente che tutto questo è inutile che lo faccia lui, perché tanto già ci pensiamo da soli, e ci pensiamo da soli perché queste strategie sono strategie che integrano quella mancanza di individuazione che la cultura non ci permette di ottenere per altre vie. Essendo noi una cultura esteriore, fondamentalmente una cultura esteriore, cerchiamo fuori le soluzioni che non troviamo dentro. Il problema è che queste soluzioni fuori non ci sono, o perlomeno non soltanto fuori, no? Ne troviamo, se cerchiamo e siamo intelligenti qualcosa la troviamo. Credo di avervi fatto cenno al vintage, o no? Mi sa di no. Ad ogni modo, perché il vintage rientra in questa categoria? Perché il vintage è un modo per fare i conti con un altro degli assurdi della nostra cultura, ovvero sia essere unici attraverso prodotti fatti in serie. È un po' complicato essere unico quando hai tutti i capi che hanno altre migliaia di persone, nella migliore delle ipotesi, se non milioni, no? Come fai a essere unico con una macchina che hanno altri 7 milioni di persone? cioè devi avere una certa fantasia per arrivarci, anche qui come vedete l'immaginazione al potere, che ci piaccia o meno, però pian piano, per quanto tu sia fantasioso, ti rendi conto che sono delle strategie di principesbecco, diciamo, ecco, la migliore delle ipotesi. E quindi cominci a pensare e dici, allora, a me hanno detto che se mi compro queste scarpe sono unico, mi hanno detto che se mi compro sta macchina sono unico, mi hanno detto un sacco d'altre cose, io però sta sensazione di unicità non la provo. Come facciamo? Cambio macchina un'altra volta, perché l'idea generale è quella, no? Il consumismo su questo c'è, come dire, ci ha prosperato per 60 anni, perché era ovvio che una delle questioni stava lì, però come vi credo di avervi detto, a fronte di queste pretese del consumismo ci dovrebbe essere anche una sensazione che tu provi nel momento in cui ti adegui a queste pretese, funzionante, positiva. Il problema è che pian piano la soddisfazione che deriva da ogni singolo acquisto in termini di individuazione è sempre minore, finché alla fine tu acquisti e dici, ma a che pro? Perché mi devo comprare un altro paio di scarpe? Perché mi devo comprare un'altra borsa? Un altro paio di occhiali da sole? Quando non mi cambia niente, cioè sono sempre lo stesso. C'ho solo un altro paio di occhiali da sole, come se mi facesse questa differenza. Perciò a quel punto ti cominci a interrogare. Una delle soluzioni possibili, se proprio non vuoi assolutamente considerare il versante interiore, che sarebbe la cosa migliore, è però in qualche misura articolare questo versante interiore sull'esteriorità. In che modo? Costruendoti uno stile. Non tanto gli accessori, perché gli accessori rientrano ancora nella parte industriale della questione, quanto oggetti con una storia. Ecco perché il vintage è un modo per superare questo problema. Perché fino ad oggi la tua logica combinatoria non era tua, ma te la suggerivano loro. Quello è il bello della cosa, cioè non solo avevi tutti oggetti già preconfezionati, prepensati da qualcun altro, eccetera, ma ti dicono pure come metterli insieme, in larga misura, secondo diversi codici dei gruppi, delle appartenenze, degli strati sociali, eccetera, 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 questo va con quello, quello va con quello, quello va con quello, tu anche lì non c'eri, è un'altra scelta fittizia. Nel momento in cui invece riscopri un tuo gusto, in qualche modo stai attingendo a delle risorse interiori e il tuo gusto ti porta a combinare gli oggetti in modi che non sono stati codificati dagli altri, ma che ritieni piacevoli tu, anche per motivi che non siano necessariamente estetici, perché quel capo ti ricorda una tua esperienza, perché quel capo ha una storia, perché è l'ultima camicia di una particolare camiceria che ha chiuso negli anni 70. Non è importante l'oggettiva questione, è importante il modo nella quale tu la inserisci all'interno di un progetto globale, e quel progetto globale prescinde dalle pressioni dell'industria, cioè tu in quel momento stai consumando ma fuori dai canoni della prevedibilità, in qualche modo ti sei emancipato dalle direttive dell'industria, e quindi è un atto in qualche modo rivoluzionario. È il modo per rendere il consumo effettivamente un'attività di comunicazione. Allo stesso modo, al di là del vintage, c'è l'artigianato. Perché? Perché l'oggetto artigianale è unico. Guarda un po', è esattamente quello che stavi cercando. Quell'oggetto ce l'hai solo tu. Perché se anche l'artigiano ne fa tanti, ma sono tutti diversi, perché non c'è verso di fare un uguale identico, come invece la macchina riesce a fare perfettamente, perché la macchina è ripetitiva, l'artigiano no, per quanto ci provi, no? Per cui l'oggetto artigianale diventa un altro modo per rispondere, perché l'oggetto artigianale effettivamente assolve in parte al discorso. Non solo, perché assolve in parte al discorso? Perché è frutto di un altro processo. Pensateci, l'oggetto artigianale non è un oggetto alienato, come avrebbe detto Marx, perché l'artigiano conosce l'interezza del processo. L'artigiano sceglie la merce, sceglie la materia, sceglie il disegno, sceglie gli oggetti, gli strumenti con cui farlo. Dall'inizio alla fine è padrone di tutto. Quindi, dice Simmel, quando ragiona su questi discorsi, l'oggetto artigianale è un oggetto che incorpora spirito. È spirito fatto materia. C'è una specie di travaso metafisico nel momento. E nel momento in cui tu te ne appropri, non stai avendo solo un oggetto, ma hai qualcosa di più. Laddove invece l'oggetto fatto in serie, questo discorso lo cortocircuita, perché l'ha pensato uno, l'ha progettato un altro, il quarto ha deciso quali sarebbero stati i gesti meccanici, poi c'è una macchina, poi ci sanno 30 persone, di chi è questo oggetto? chi ci ha messo dentro qualcosa? Tutti e nessuno. In ultima analisi, non nutre da nessun punto di vista le tue esigenze non materiali. Ok? Quindi c'è anche questo problema: non solo noi vogliamo costruire un'interiorità individuale con degli oggetti fatti in serie, ma questi oggetti fatti in serie sono privi d'anima. Quindi è un compito. Il mito di Sisifo è un altro di quelli che vanno messi in cantiere per capire un po' la questione. Laddove invece, appunto, l'oggetto artigianale non è così, l'opera d'arte non è così, e sull'opera d'arte c'è tutto il grande problema di Benjamin, per chi conosce un po' la questione, ovvero sia qual è lo stato dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, ovvero sia il quadro è una cosa, le copie del quadro, come le considero, e i quadri che non hanno nessun originale ma sono direttamente fatti in serie tipo Andy Warhol, insomma, tutta una serie di cosette molto divertenti anche qui da considerare. Sta di fatto che perlomeno a livello di esperienza estetica, ovvero sia della sensazione che si prova davanti all'opera d'arte sulla quale Gadamer ha costruito l'intera sua, tutta la filosofia del Novecento in larga parte è costruita su questo, quindi sulla fenomenologia, quindi sulla porco, detesto quando mi mancano le parole, sull'ermeneutica, ecco. L'esperienza fondante è l'esperienza estetica, ovvero sia ciò che provi davanti all'opera d'arte. Se hai un minimo di raffinatezza in proposito, ovvero sia se sei stato educato in qualche modo al gusto estetico, probabilmente ti accorgi della differenza. Io una cosa che ho provato una volta che ero a Beaubourg a Parigi, e c'era una mostra su Mondrian, non so se avete presente. Peraltro, come dire, apparentemente una delle cose più semplici del mondo, perché sono forme geometriche e colori primari, no? Che ci vorrà mai. Allora, c'era una parete enorme, perché Beaubourg, avete presente, c'ha degli spazi immensi, e c'erano tutta una serie di quadri, un po' di Mondrian e un po' dei suoi allievi, epigoni, copiatori. Oh, quelli di Mondrian si vedevano subito. Era una cosa impressionante, cioè, era proprio come se fossero illuminati a parte, perché c'era dentro qualcos'altro. Non so se mi spiego, cioè tra la progettazione fredda di uno che dice allora le proporzioni sono queste quindi faccio così, e Mondrian c'era qualcos'altro, cioè in Mondrian tu li vedevi, ah, questo è lui, quell'altro era un pezzo di carta con sopra dei colori. Non so come descrivervelo diversamente, però di fatto l'esperienza estetica dice esattamente questo, Gadamer dice questo, davanti all'opera d'arte tu hai qualcosa di diverso dall'esperienza normale, no? Quindi l'opera d'arte, alla faccia di Benjamin, che pure mi stava simpatico, una qualche aura parrebbe continuare a possederla. In minore, il lavoro artigianale riporta a questo. L'oggetto artigianale contribuisce effettivamente al tuo essere diverso, anche essenzialmente, perché è un apporto di spirito, non soltanto di materia, laddove l'oggetto in serie purtroppo è un oggetto. Devi eventualmente costruirlo tu come oggetto particolare, cosa che facciamo tutti. No? Tu hai la tua penna preferita, hai il tuo paio di scarpe preferite, hai il tuo libro preferito, che non ha a che fare con la materia dell'oggetto stesso, è il, come dire, il surplus di spirito che ci metti tu, perché ti piace tenerlo in mano, perché l'hai usato in momenti in cui eri felice, perché ti ricorda qualcuno. E questo oggetto quindi pian piano non è più come tutti gli altri oggetti, non è fungibile, non è una cosa che se la perdi ne compri un'altra, perché è quello che ti interessa. E oggi, manco a dirlo, ci sono una serie di artigiani e tecnici che si stanno specializzando in questo, perché c'è gente che, nonostante tutto, dice no, io voglio questa radio qui, mi devi riparare questa, non ne voglio comprare un'altra. Dice, te costa meno, chi se ne frega, io voglio questa, e quindi riparala. È l'ultimo ad oggi, poi probabilmente torneremo a riparare, perché forse grazie a questi 6-7 anni di crisi qualcosa abbiamo capito e magari ci si torna. Però anche nel consumismo trionfante, qualcuno che riconosceva che un oggetto non era semplicemente un oggetto ma qualcosa di più c'era, per cui anche nel rapporto con gli oggetti ci sarebbe da dire parecchio. Ad ogni modo, lasciamolo un momento da parte, quindi questo per quanto riguarda strumenti, oggetti, eccetera. Dall'altra parte invece c'è il problema delle competenze per questo tipo di sensibilità, perché non sono innate, perché stranamente noi crediamo che lo siano, perché con tutta questa serie di pregiudizi sul corpo e il fisico, abbiamo deciso che il corpo è portatore di istinti e che quindi tutta una serie di cose vanno da sé. Non serve che te le insegni qualcuno perché le sai. Però purtroppo non funziona così. Un po' l'abbiamo deciso per colpa del famoso problema della cultura implicita, se vi ricordate, no? Perché la gran parte delle informazioni relative alle competenze emozionali, alle competenze autopercettive, ci vengono somministrate, trasmesse, date quando non ce ne accorgiamo e quando gli altri non sanno di farlo, per cui alla fine è un sapere che ci sembra appunto un sapere innato, pur non essendolo. Però abbiamo visto che i processi di socializzazione hanno dei problemi oggi, per cui questa trasmissione, che prima funzionava in modo molto liscio, oggi non funziona più così. Per cui noi ci troviamo con gente che è, come dice Goldman, analfabeta emozionale. Ovvero sia, non è detto che tutti noi siamo in grado di riconoscere il fatto di provare un'emozione o di riconoscere quale emozione sia che stiamo provando, perché non c'è un'etichetta. Se noi le conosciamo le emozioni è perché nella nostra storia precedente le abbiamo provate, abbiamo visto, abbiamo sentito le stesse emozioni in altri e siamo riusciti a decifrare cosa queste emozioni fossero. Ma non è così semplice. Non è così semplice scegliere tra l'ira e la paura, per esempio. Non è così semplice scegliere fra la paura e la gioia. Leggete la buona narrativa e saprete che l'approssimarsi di un evento desiderato spesso e volentieri non è così piacevole. Quindi anche lì c'è da sfumare. Non è così ovvio tutto quanto, anzi non lo è per nulla. Quindi, seppure ci sono delle emozioni di base, e queste emozioni di base, devo dire, a me mi lasciano sempre un po' perplesso, perché c'è la gioia, ma poi le altre sono tutte angoscia, noia, rabbia, paura, un disastro, no? Le 5, 4 sono un disastro. Vabbè, parliamone. Ad ogni modo, ci sono le emozioni di base, ma ci sono evidentemente anche tutte le articolazioni e la sfumatura di queste emozioni, perché le emozioni sono molto più cangianti di quanto non sembri. Quindi è chiaro che se vedi uno che va in giro che ha bava la bocca e non lascia insanguinata, ti dai un'idea di più o meno di che cosa gli sta passando per la testa. Ma se avete visto Lie to Me, sapete che lo stesso si può capire di qualcuno che semplicemente inarca un sopracciglio in un certo modo, che è molto meno evidente, ma ti dà esattamente lo stesso tipo di misura, no? Se cerchi di contenerti e via discorrendo. Quindi ci sono una miriade di segnali e di modi per poter individuare negli altri le emozioni quando tu conosci le tue. Di nuovo siamo in una situazione nelle quali non è un sapere che può prescindere dall'autosapere, chiaramente. E tant'è vero che questo tema viene affrontato da un altro notevole studioso che si chiama Howard Gardner, che è il primo teorico delle intelligenze multiple. Argomento estremamente interessante, che ci riporta un attimo, in che senso? Davide e Matteo Cuoricini, Michele, come dobbiamo interpretare tutto questo? Poi anche Yuri, Ambrose, tutti insieme, bello, una classe vivace, bravi, vi divertite, sono contento. Allora, dicevamo che ritorniamo su Cartesio. Perché? Perché guarda un po' i casi della vita, come ce la immaginiamo noi l'intelligenza? Quando è che uno è intelligente secondo i canoni della nostra cultura? Quando sa fare i conti, quando ha memoria, quando è bravo nelle associazioni logiche, quando ha tutti i tratti che, guarda caso, sono tutti tratti cartesiani. Tanto è vero che sappiamo bene che da un punto di vista di stima sociale l'ingegnere, nonostante costanti prove a contrario, è reputato l'intelligente per definizione. Lo scienziato è lo scienziato dei numeri, no? Ecco, non è strano, perché chiaramente in una cultura cartesiana chi poteva essere intelligente? Quello. Allora ci dice Gardner, se è vero però che questa non è l'unica funzione del nostro cervello, ma ce ne sono anche altre, ci sono anche altre intelligenze. Sarebbe ora di prenderla in considerazione questa cosa. Perché? Perché quell'intelligenza lì non significa automaticamente un'intelligenza a tutto tondo. Anzi, se vogliamo essere onesti, spesso e volentieri dal punto di vista dell'intelligenza a tutto tondo è deteriore. Pensate a Beautiful Mind, pensate a tutti i grandi esempi di persone geniali nell'intelligenza logico-matematica. Sono disadatti nella vita, normalmente. Ecco, Solo che noi la vita, pur vivendola costantemente, non la valutiamo granché, perché siamo particolarmente furbi, come abbiamo detto. E quindi allora Gardner, studiando la questione, mette in luce una serie di intelligenze. Una ovviamente la logico-matematica, ed è quella con la quale continuiamo a ostinarci a identificare il concetto di intelligenza. Ma ce ne sono svariate altre, c'è l'intelligenza spaziale, c'è l'intelligenza linguistica, c'è l'intelligenza motoria, c'è l'intelligenza interpersonale e c'è l'intelligenza intrapersonale, che sono entrambe particolarmente rilevanti. Che differenza c'è tra interpersonale e intrapersonale? Quella che vi dicevo poco fa, ovvero sia, l'intelligenza intrapersonale mi serve per riconoscere le mie emozioni. E quindi, se ci fate caso, è un fondamento necessario per la cultura soggettiva, perché se io non riesco a capire se un qualche contenuto mi piace o no, dove vado? E il mi piace non è ovvio, di nuovo. È un verbo anche lui piuttosto ingannevole. In che senso mi piace? Perché mi piace? Perché mi genera una sensazione di piacere? Perché mi dà appagamento? Perché mi stimola? Perché mi incuriosisce? Da vedere il tutto, chiaramente. Quindi sapere cosa mi piace vuol dire riuscire a identificare le emozioni che, in cui questo si traduce. Per cui se non c'è intelligenza intrapersonale, difficilmente c'è soggettività compiuta. Perché non saprai mai cosa ti piace, dovrai chiederlo ad altri, e dovendolo chiedere ad altri sarai nelle loro mani, evidentemente. L'intelligenza interpersonale invece sta nel riconoscere negli altri le sensazioni che si provano. Altra cosa non ovvia. Non ovvia perché? Perché di nuovo non c'è un prontuario col manuale per cui se fa così A e se fa così è B. Ci piacerebbe tanto, ma non è così. C'è una parte di sensibilità, una parte di empatia che sono fondamentali. Quante volte vi è capitato che qualcuno vi abbia detto qualcosa e voi avete saputo che vi stava mentendo? E poi era vero. Spesso. Perché? Boh. Non è facile spiegarlo. Forse perché avete colto le microespressioni del viso di cui parla Ekman. Può darsi. Ma sicuramente, secondo me, c'è anche qualcos'altro. C'è una comunicazione molto più complessa che avviene tra di noi, della quale non sappiamo niente, perché Cartesio ha detto che non serviva, quindi chi l'ha mai studiata? Che ne sappiamo quali ormoni, quali componenti chimici, quali profumi ci aprono canali di comunicazione e di sensazione comune e quali no? Chi l'ha mai fatto questo discorso? Forse quelli che fanno il profumo, può darsi, i costruttori di profumi probabilmente ne sanno di più, ma non è semplicemente quello, c'è qualcos'altro. La compresenza è un mistero al quale ci stiamo accostando oggi, perché fino ad ora non abbiamo, anzi, abbiamo cercato di, come dire, evitarla il più possibile negli ultimi tempi. Quindi questo è un tema estremamente interessante. Quindi vedete, empatia, autopercezione, propriocezione, tutto questo ha a che fare evidentemente col nostro essere corporei, perché le emozioni sono fenomeni anche fisici. Il che basterebbe per mandare in cortocircuito, se a essere stati un attimo coerenti, avrebbe cortocircuitato estensivamente Cartesio, no? Ho paura e sudo. Perché? Come mai? Prevedo, mi infervoro per qualcosa e mi viene il rossore sulle gote. C'è un costante contatto tra emozioni, mondo mentale e mondo fisiologico. No? Le famose farfalle nello stomaco, il batticuore, la secchezza della bocca, la sudorazione delle mani, conosciamo miriade di segni di emozioni. Quindi le emozioni non sono un qualcosa che accade da un'altra parte, sono un qualcosa che è profondamente fisico, ok? Quindi parliamone anche di questo. E tra l'altro, anche da un punto di vista economico, che ogni tanto non guasta tirare in ballo, l'intelligenza interpersonale è molto più utile dell'intelligenza logico-matematica. Più utile per molti versi. Il primo è più predittiva. Noi abbiamo questa mania di previsioni, no? Saprete probabilmente che ci sono tutta una serie di strumenti che quelli che fanno selezione del personale utilizzano per scegliere le persone migliori per certi ruoli, per le migliori risorse, no? Cosa viene utilizzato spesso e volentieri per questo fine? Viene utilizzato il QI. Non so se ci sono portatori di QI alto qui, membri del Mensa o cose di questo genere. Il QI misura l'intelligenza logico-matematica. Disgraziatamente, da un punto di vista di previsione dei successi futuri, non serve a niente. Cioè, se tu prendi una classe di 7-8 anni, gli misuri il QI, quelli che hanno un alto QI da piccoli, non è detto affatto che da grandi siano dirigenti, persone di spicco, persone di successo, eccetera. Possono benissimo essere tossicodipendenti, zappaterra, qualunque cosa, perché non c'è nessuna correlazione tra ciò che accadrà e ciò che tu sai fare in quel campo. Se invece prendi un altro indicatore che si chiama PONS, non so se ve ne ho parlato, che è il profilo delle competenze interpersonali,
PONS,
P-O-N-S. Non mi ricordo, ogni volta mi scordo la ratio dell'acronimo, però c'è il profilo, mi ricordo di cos'altro, ad ogni modo, sta per quello che vi dicevo prima, che è un test che si fa guardando una attrice che simula delle emozioni e dalla registrazione vengono rimossi di volta in volta alcuni elementi, per cui una volta senti solo la voce, una volta vedi soltanto le espressioni, eccetera, eccetera. Più riesci a riconoscere le sue espressioni, più evidentemente sei competente da un punto di vista emozionale. Ecco, un alto punteggio PONS è predittivo al 92%, cioè vuol dire che nel 92% dei casi un giovane che abbia un alto punteggio PONS sarà una persona di successo. Cosa ci dovrebbe dire questo? Che evidentemente, anche da un punto di vista lavorativo, le competenze interpersonali sono fondamentali. Perché tu, lavorando, avrai bisogno di collaborare con qualcuno, avrai bisogno di fare in modo che qualcuno faccia qualcosa che magari non avrebbe grandi intenzioni di fare, avrai bisogno di stabilire dei rapporti di convivenza e di simpatia, perché no, con i tuoi superiori, eccetera, eccetera, eccetera. E queste cose l'intelligenza logico-matematica non le fa. Perché chi è molto forte in intelligenza logico-matematica, di norma, è convinto di essere il migliore sul mercato e tratta tutti gli altri come se fossero dei perfetti imbecilli. Quindi, in un sistema lavorativo come quello corrente, nel quale si sta privilegiando sempre di più il lavoro in gruppo, un'alta intelligenza logico-matematica diventa un handicap e non un pregio. Anche se il portatore potrebbe dare dei risultati magnifici, si preferisce scegliere qualcuno un po' meno geniale da quel punto di vista, ma un po' più capace di gestire i rapporti nel gruppo, perché altrimenti il gruppo si inceppa, perché il gruppo è la classica manifestazione dell'importanza dei rapporti interpersonali. Un gruppo, se funziona, rende molto più della somma dei singoli, ma basta che ci sia uno che non funziona, il gruppo lo butti. Per cui questi titolari di intelligenza, non so se vedete Bones, ecco, Bones è l'esempio anche perfino esagerato della totale incompetenza emotiva. Bones è razionale, malata, perché chiaramente a un certo punto si vede, se poi avete seguito un minimo le cose, dei comportamenti, e dici, ma come può una persona normale? Infatti non è normale. Bones è esattamente l'incarnazione dell'intelligenza logico-matematica. Mentre il suo compagno è il contrario, ovviamente, all'intelligenza emotiva fatta e rifinita. Quindi, insomma, diciamo che anche lì le cose si trovano. Per cui, ecco, anche da un punto di vista aziendale, questa cosa è diventata da tempo operativa. Ma ciò non toglie che nel momento in cui la stessa azienda, che lo sa perfettamente, va a scegliere i suoi nuovi impiegati, mica usa il PONS, continua a usare il QI. Questo è il bello della cosa. Ad oggi, se voi andate a cercare un lavoro da qualche parte su una scala piuttosto alta, tra le prime prove a cui venite sottoposti c'è il QI. Vai a spiegare. Che non c'è senso, a meno che tu non stia cercando un'equipe di matematici, a quel punto va bene, ma nella grandissima parte dei casi non c'è nessuna ragione per preferire un portatore di QI alta a un altro in un impiego che non specifica proprio delle richieste e dei requisiti di quel genere. Però Cartesio è formidabile, non c'è niente da fare. Per noi, ad oggi, l'intelligenza è quella. Quindi se anche ci sono geni nelle altre intelligenze, quali possono essere, non so, Rudolf Nureyev nella danza, un grandissimo atleta, quale può essere il nuotatore famoso che non mi ricordo più manco come si chiama, ecco. Però se voi doveste scegliere fra Phelps e un ingegnere, nella grandissima parte dei casi vuol dire, vabbè, Phelps nuota, quell'altro è un ingegnere. Che cazzo significa? Però è quello il problema. Capite? nel momento del ritorno simbolico, ad oggi, le intelligenze saranno pure multiple, ma non sono di pari dignità. Alcune pagano di più e altre non pagano per niente. Che se ne dica, che ce lo raccontino, che si facciano le modifiche alla scuola per cui ci sono le attività di danza, le attività di arte, tutto quello che te pare. Ma la danza e l'arte sono un di più. L'intelligenza vera è quella che progetta le macchine per fare la guerra, tanto per dirne una. No? Quello è il punto. Perciò è ovvio che occorrerà un ribaltamento radicale dei valori culturali per poter apprezzare anche quell'intelligenza e renderci conto che non sta scritto da nessuna parte che uno debba essere formattato in un certo modo. Ma di fatto questo è quello che noi stiamo facendo, stiamo formattando da secoli la gente in base a delle caratteristiche che sono, per carità, utili, ma non assolutamente così importanti come ce l'hanno contrabbandata. Quello è il punto, capite? Quindi ci sono dei riflessi continui nel modo d'essere e nel modo d'articolarsi della struttura che derivano da una serie di prese di posizione immaginali che oggi sono oltretutto pure dimostrate errate. Perché, riprendendo quello che dicevamo prima, dopo Goldman e MacLean è arrivato questo famoso Antonio Damasio, che trovate menzionato nel mio saggio, che è un neurofisiologo portoghese. Credo che ci sia un errore nel mio saggio, dovrei aver detto che è italiano, ma non è italiano, è portoghese. Ogni tanto mi approprio dei cervelli in fuga anche altrui, tanto per. Ed è specializzato in traumi encefalici, in particolare in traumi che comportino la separazione del sistema limbico dalla neocorteccia. Quindi di fatto Damasio si trova a avere a che fare con quelli che sarebbero gli uomini perfetti cartesiani, no? Perché lì il sistema limbico funziona più, abbiamo risolto, non ci sono più residui, non ci sono più perturbazioni istintuali, non ci sono più un sacco di cose che a noi non ci piacciono per niente, diciamo, e ci troviamo l'uomo perfettamente razionale, tant'è vero che il malato in questione, il traumatizzato in questione, ha lo stesso QI prima e dopo l'intervento, diciamo non l'intervento, il trauma, perché non sono interventi, sono poveracci, delle pessime notizie. Ci sono dei particolari tumori che causano questa cosa, degli eventi traumatici, incidenti, eccetera, e ce ne sono parecchi che si trovano purtroppo in questa condizione. Quindi il loro QI rimane quello di prima, per cui l'intelligenza logico-matematica sta nella neocorteccia ed è intatta. Da un punto di vista cartesiano, questi dovrebbero essere delle specie di superuomini, no? Perché appunto non hanno più tutte quelle zavorre, quei residui, quelle seccature che comporta invece il sistema limbico, il mondo emozionale e via discorrendo. Quindi sono quelli che sono in grado di pensare un pensiero puro, perché vi ricordo che Cartesio chiede anche questo, no? Idee chiare e distinte, è un pensiero puramente razionale, quindi scevro di tutti i contributi perturbanti che possano venire dalle emozioni, dai desideri, dagli istinti e via. Allora, cosa dice Damasio? Che queste persone, poveracce, sono dei disabili, perché non riescono a operare una scelta che è una. Dice il caso del signor M, che è uno dei casi che riporta Damasio nel suo libro, che è molto interessante, che si chiama L'errore di Cartesio, manca a dirlo. Il signor M, per decidere l'ora dell'appuntamento successivo col dottor Damasio, impiega dalle 4 alle 5 ore. Perché, direte voi? Perché Damasio dimostra conclusivamente, attraverso questa serie di cose, che il pensiero razionale funziona sì, ma su una base che non è razionale. Funziona su una base di memoria di lungo termine, sui ricordi dei pregi e dei difetti delle scelte precedenti, sul tono emotivo e umorale che deriva da quelle scelte e che è stato registrato in quanto tale, su questo materiale riesce a operare delle scelte razionali. Ma non c'è un pensiero soltanto razionale. Quando c'è un pensiero soltanto razionale, non sa su quali basi operare, perché gli mancano tutti i criteri con i quali poter fare le scelte. Quindi, dice Damasio, non c'è un momento, e questo è proprio l'ultimo chiodo sulla cassa del razionalismo, non c'è un momento nel quale esista un pensiero puro, che era l'altro punto forte di Cartesio, perché Cartesio da una parte ci voleva razionali e dall'altra, come dire, spingeva su un pensiero puramente razionale. Ok? Tutti i pensieri sono pensieri misti. Quindi, di nuovo, pensieri notturni. Pensieri dove intervengono sullo stesso piano di rilevanza operazioni logiche, che quindi contemplino costi-benefici, contemplino intenti strumentali, eccetera, eccetera, ma che queste vengano operate su un terreno dove siano invece piantati i ricordi del piacere, della disdetta, della sofferenza, della noia e di tutta una serie di esperienze pregresse che costituiscono il nostro essere. Senza quello non ci siamo più. Capite quanto lo stigma cartesiano sia caro in termini anche esistenziali? No? Noi perseguiamo un pensiero freddo, freddamente razionale, non a caso qui gli aggettivi rientrano nelle dinamiche durandiane, no? Perché la simbologia è abbastanza chiara, la luce in linea di massima in sé è fredda come carattere. E allora questa freddezza razionale non è umana e non esiste. Quindi non c'è oggettività scientifica, non c'è tutto quello che ci stiamo raccontando dai secoli del positivismo e del neopositivismo, sono tutte pretese, campate in aria, perché non c'è mai stato il pensiero puramente razionale e oggettivo, non c'è da nessuna parte. Non esiste nella prassi perché abbiamo visto che non c'è un aggancio oggettivo nella costruzione della cultura oggettiva stessa, non c'è nel soggetto del sapere perché il soggetto del sapere è costantemente una miscela di componenti svariate, che siano immaginari, razionali, emotive, istintuali, simboliche, quello che vi pare, ma non c'è mai un momento in cui siamo solo razionali, perché se lo fossimo saremmo malati. Quindi gli schizofrenici, sì, probabilmente sono solamente razionali, ma chi è che vorrebbe diventare schizofrenico? Tutta la nostra cultura. Non se n'è ancora accorta, ma l'idea generale è quella. Però di fatto vorrebbe dire essere malati, cosa che temo di dovervi annunciare, siamo una cultura malata da questo punto di vista. Perché appunto stiamo rinunciando a tutta una serie di cose che rendono la vita piacevole fondamentalmente. Cioè questo principio di realtà che ha soppiantato clamorosamente il principio del piacere, che come saprete che per Freud è uno dei punti centrali della questione, il principio di realtà è una grandissima rottura di palle, tant'è vero che poi non si applica, ripeto, non c'è quasi nulla di reale nel modo in cui guardiamo il mondo. Però abbiamo scelto dei criteri di rappresentazione di questo non reale che sono i più noiosi a disposizione, fondamentalmente. Quindi il famoso disincanto del mondo, Weber ha sbagliato lì a dire il disincanto del mondo, perché non è il mondo che è disincantato, siamo noi. Siamo noi che siamo disincantati e quindi abbiamo un mondo che è noioso. Il mondo sarebbe perfettamente bello come prima, avere gli occhi adatti per guardarlo. E qui ristiamo la faccenda del fanciullo di Pascoli, se vi ricordate, no? È esattamente quello il punto. Se tu hai i giusti occhiali, il mondo è bellissimo. Se ti danno degli occhiali che fanno schifo, il mondo fa schifo. Ma il problema sei tu, o i tuoi occhiali, a seconda dei casi, insomma. Comunque, sicuramente non è un problema del mondo, perché il mondo è uguale a prima. Magari sta un po' peggio perché ci siamo passati noi da qualche secolo, abbiamo un attimo spiantato, ma a parte quello, il mondo in sé, poveraccio, non avrebbe nessun tipo di difficoltà a ritornare il luogo fatato e incantato di prima. Purtroppo siamo noi che invece siamo andati piuttosto avanti lungo una strada che da questo punto di vista non promette nulla di buono. Ma comunque, domande? Allora, direi che con questo abbiamo concluso i due saggi, i miei due saggi. Quello sul corpo l'abbiamo visto, manca il farmaco. Manca il farmaco e cerchiamo di affrontarlo rapidamente. Diciamo che anche lì ci sono tutta una serie di temi che ho già abordato e toccato durante le lezioni, però per sicurezza specifichiamone qualcuno, intanto c'è ancora un po' di tempo. Allora, lasciamo perdere le cose, come dire, le esposizioni a effetto, vi do direttamente la tesi della questione. Il mio collega Raffaele Federici cosa ci dice? Ci dice fondamentalmente che il farmaco è un oggetto multidimensionale, anche il farmaco. Un oggetto multidimensionale nel quale confluiscono tutta una serie di significati con i quali bisogna fare i conti anche, e questo potrebbe interessarvi, per quanto riguarda i modi di assunzione del farmaco. Ovvero sia l'idea che ha il medico che prescrive e il paziente segue la prescrizione è un'idea ingenua. Spesso e volentieri il paziente cambia le cose. cambia le cose, ovvero sia non prende il farmaco, o lo prende come gli pare, lo acquista e non lo assume, ne prende di più, ne prende di meno, lo miscela, chiede a qualcun altro. Di fatto c'è una catena di comunicazione e di, come dire, messa in opera della prescrizione del medico che è molto più complicata di quanto il medico stesso non consideri. E questo ha fortemente a che fare, primo, col regime di comunicazione del medico stesso. Se pensate a quello che abbiamo appena detto sull'intelligenza interpersonale, i medici normalmente sono terribilmente carenti in intelligenza interpersonale. Il medico incarna il sapere esperto, quindi il medico è perfettamente cartesiano, ti dice cose che tu non capisci, non ha nessun interesse a che tu le capisca e pretende da te cieca, obbedienza cieca ed assoluta. Questo poteva ancora andar bene fino a qualche anno fa, perché fino a qualche anno fa l'immagine della medicina come della scienza era molto meno corrosa di quanto non sia oggi. Oggi il rapporto con la scienza e con la medicina, come dicono i teorici che se ne occupano di più, è un rapporto, nella migliore delle ipotesi, fiducia-sfiducia. Ovvero sia, è un rapporto che non ha più quell'autorevolezza che aveva precedentemente. Perché questo? Perché la scienza a lungo ha sostituito la religione per quanto riguarda le nostre speranze di salvezza e per quanto riguarda le nostre strategie di salvezza. E la medicina di questo si è, come dire, appropriata ben oltre il lecito, pagando poi oggi dei costi, come credo di avervi già accennato, abbastanza significativi. Però poi la scienza si è rivelata anche lei contraddittoriale, no? Il momento che normalmente indichiamo come critico da questo punto di vista è la prima bomba atomica. La prima bomba atomica, anche gli uomini meno avvertiti si sono accorti che eravamo andati oltre, che improvvisamente l'uomo si era dotato di qualcosa pericoloso, che finché si tratta di fare una piccola strage ci possiamo stare un po' tutti, ma modificare radicalmente l'ecosistema, modificare i parametri ambientali per millenni comincia a essere un po' tanto, coinvolgere nella catastrofe quasi tutte le specie viventi, insomma parliamo di interventi di una scala che richiederebbero un altro cervello per poter essere gestiti con un po' più di attenzione. Il problema, come diceva la vostra collega prima, è che noi siamo protagonisti di una corsa tecnologica velocissima, ma a livello di intelligenza critica e comprensiva stiamo a pezzi, cioè siamo quasi quelli ancora della savana di cui parlavamo prima, per cui ci troviamo in mano degli strumenti che non sappiamo come utilizzare, non sappiamo cosa farci, con strumenti che sono in grado di modificare i macro parametri, capite? E non solo la bomba atomica, poi l'inquinamento, insomma metteteci quello che volete, diciamo che gli ultimi 40 anni li avete presenti, suppongo, in qualche modo. Per cui diciamo che la scienza non è più questa cosa pristina e candida che era prima, con la quale ci avrebbero salvato la vita e avrebbero costantemente migliorato le condizioni della nostra vita. Anzi, la scienza in larga misura è pure responsabile della gran parte dei nostri problemi. No, la scienza nella sua configurazione tecnologica, pensate all'Ilva di Taranto, pensate agli avvelenamenti degli sversamenti industriali, pensate a quello che vi pare, cioè gli esempi sono molteplici. Quindi nei confronti della scienza cominciamo ad avere, no, un atteggiamento complicato. Perché? Perché da un punto di vista razionale ci rendiamo conto di molte cose, però la scienza con noi ha un rapporto che non è razionale, di nuovo, è un rapporto fideistico, è un rapporto immaginale, è un rapporto nel quale confluiscono richieste di salvezza, richieste di protezione, la hubris di cui parlavamo prima che ci avrebbe portato a chissà che risultati, quindi la potenza tecnologica, l'incisività del fare, c'è di tutto, di più nel rapporto con la scienza, ma di fatto non è un rapporto ormai così semplice e così tranquillo. Quindi il medico si ammanta di questa pretesa autorevolezza scientifica. Ma questo suo ammantarsi non sortisce l'effetto che sortiva prima, per cui i pazienti facevano quanto gli veniva detto perché l'aveva detto il medico che era questa figura autorevole. Oggi i pazienti hanno una serie di strategie e di possibilità di controllo su quello che dice il medico, che il medico non ha ancora messo a regime. I pazienti hanno internet, avrà tanti difetti internet, però permette di scoprire cose, permette di scoprire che il tuo medico è già stato denunciato più volte esattamente per lo stesso problema con cui ti stai confrontando tu, permette di scoprire che di scoprire cosa ti ha detto, e se te lo ricordi vai e leggi e qualcuno ti spiega che significa, perché lui no, ti ha detto 4-5 parole molto lunghe delle quali tu non sai assolutamente che significa, ti senti ignorante e non gli dici sì, ma dimmi che porti in pratica, no, a stringere cos'ho, ecco, questo non glielo dici, però su internet lo scopri. Poi ci sono quelli che ne sanno, no? C'è sempre qualcuno che già ne sa di più di te, un amico, un parente, un conoscente che ha studiato, che ha fatto, e quindi chiedi anche a loro, perché di loro ti fidi, che riconosci, del medico ti fidi un po' meno, perché quello. E quindi c'è questo. Ah, ok, perfetto. Sì. Quindi c'è questo. Poi ci sono ulteriori figure intermedie, per esempio c'è il farmacista, che spesso e volentieri è un attimo più bravo da un punto di vista interattivo, è molto più ascolta, è amichevole, parla una lingua che tu capisci, eccetera, 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 e quindi diventa un altro anello intermedio in questa catena di consultazioni generalizzate che ha luogo. Capite che l'esito di tutto sto giro di cose, spesso e volentieri, non è lo stesso che immagina il medico. Non è lo stesso, perché il medico magari ti ha prescritto di prendere tre pasticche al giorno e tu dici no, tre sono troppe, perché con tutta sta zella chissà che mi fanno, ne pio una e mezzo, oppure non le prendo proprio e sento qualcun altro, oppure la pio un giorno sì e un giorno no, insomma c'è tutta una fase di come dire contrattazione su quello che ha a che fare col farmaco, che può alterare i risultati finali. Il divertente è che poi comunque il farmaco stesso tutta sta certezza non ce la dà. Se voi andate a prendere le ricerche più recenti che sono state fatte sul British Journal of Medicine o sul Lancet, che sono ad oggi le riviste più importanti da questo punto di vista, scoprite che è assodato che il farmaco fa quello che viene detto nel 30% dei casi. Il restante 70% varia tra un effetto più lieve di quello prevedibile a catastrofi assortite, nei casi più sfortunati. Non a caso, se voi prendete un bugiardino, sul bugiardino c'è scritto qualsiasi cosa, dal coma perenne alla morte violenta in stato di grandissimo dolore e via discorrendo. Perché? Perché siccome anche in questo tipo di rapporti c'è ormai una notevolissima dimensione economica, le aziende devono tutelarsi, perché se qualcuno prende un farmaco e gli pia il coccolone, poi può venire dall'azienda e fa: oh, becca morto, io ho preso il tuo farmaco, non c'ho più le gambe, che volemo fa? E lui dice: ma guarda, c'è scritto qui possibilità di caduta di gambe, io ti ho avvisato, se tu l'hai preso è problema tuo. Molto carino, no? Voglio dire, però funziona così. Non è casuale che il bugiardino sia una cosa che se tu lo leggi non lo pigli più il farmaco. Normalmente o leggi, ok, vabbè, sto bene così, mi tengo il mal di testa, figurati, guarda, sto una bomba, anzi, metto pure una martellata per sicurezza, così peggioriamo un po' le cose, però sicuramente non mi capita tutto quello che c'è scritto qua sopra. Quindi, come vedete, ci sono delle pretese piuttosto contraddittorie nella questione, no? Tu prendi mia madre, legge tutti i bugiardini, ogni volta che fai piena medicina è una cosa complicatissima, ma c'ha ragione, dice, ma qui c'è scritto che lo so, lascia perdere, tu non ci fai caso, pialo un attimo, vediamo che succede. E c'è, però, insomma, è chiaro che la questione è un attimo più complicata. Quindi il farmaco perché fa questi scherzi? Perché il farmaco, so che è ripetitivo, ma è cartesiano pure lui. Nel senso che il farmaco parte da cosa? Parte da una pretesa universalistica, ovvero sia che certi sintomi tradiscano certe malattie e che queste malattie siano uguali ovunque e quindi aggredibili con la stessa strategia. Per cui se tu c'hai mal di testa prendi questa pasticca, lui ha mal di testa pia la stessa pasticca, lei ha mal di testa pia la stessa pasticca, perché questi sintomi sembrano disincarnati pure loro, paradossalmente non sono sintomi di una persona particolare con un corpo particolare e delle caratteristiche particolari, capite dov'è il punto? Ed è divertente che questo accada all'indomani di una scoperta che questa cosa l'ha sancita, perché noi continuiamo, come avevamo detto, nel paradigma è sempre lo stesso, non cambia. È vero, il DNA vuol dire che siamo tutti diversi, non vuol dire nient'altro. Quello significa. Allora com'è possibile che se siamo tutti diversi, per tutti valga una cura sola? Non vi pare una cosa un po' complicata? No? Quello è il punto. Perché oggi le strategie, la genomica e tutto il resto sono tutte completamente diverse e pretendono e si avvicinano sempre di più all'ideale del farmaco ad personam? Perché cazzo sì! È ovvio che te lo chiedono, perché noi siamo tutti diversi. Quindi quello che fa bene a lei non è detto che faccia bene a me. non è detto che faccia bene nella stessa misura e non è manco detto che a me faccia bene e a lei sì, uguale, a lei potrebbe far male, viceversa. Dove sta scritto? Perché? Qual è la logica? Non so se vi rendete conto. Cioè, qual è la mossa mentale per la quale ci curiamo così? Una mossa meccanica, né più né meno. C'hai questo, fai quello. Cioè, mi batte un po' in testa, devi cambiare l'olio. Ok, allora mi fa un po' male la testa, piate questo. Uguale. Ma io non sono una macchina. Quello è il problema. Io non sono una macchina. Quindi non mi puoi trattare come una macchina. Non mi puoi far fare le cose come le macchine. Ed ecco tutta la faccenda dei traumi sportivi di cui parlavamo, tanto per dirne una, no? Perché è chiaro che se io modellizzo, faccio tutta una bella cosa su un computer con tutti gli vettori delle forze, tutto quello che te pare è estremamente bello, estremamente astratto, ma quando io poi quel modello lo trasferisco sul mio legamento, il mio legamento non è detto che risponda a quelle caratteristiche, può darsi che si rompe. Succede piuttosto spesso, come avrete notato, suppongo, no? Poi oltretutto c'è un problema di performance, per cui non c'è manco i tempi di recupero civili che te potrebbero rimettere a posto, per cui poi te li rompi, e mano a mano che te rompi sei sempre più debole, ovviamente, perché, come dice il mio dentista, com'era? Visto che mi si è rotto il bite, mi ha detto, punctum minore resistenza, minore resistenza, ho detto, caspita, però, una cosa di grandissima soddisfazione, e appunto il problema è quello, una volta che sei lesionato, dovresti pure farci pace. Mentre, avendo tu delle esigenze economiche, avendo tu delle esigenze simboliche, avendo tu delle esigenze contrattuali, su questa cosa come ci passi? Abolendo i sintomi, quindi non c'è più dolore, ti spari un bello spray di quelli che ti congelano qualunque cosa, non senti più niente e dopo qualche giorno non cammini più. E piano piano la situazione peggiora, no? E questo vale non solo per gli sportivi, ma vale un po' per tutti. Perché? Perché, per esempio, un altro problema dell'individuazione è quello per il quale ci hanno detto che non è importante partecipare, ma è importante vincere, alla faccia del povero De Coubertin. Per cui che succede? Che anche quelli che fanno sport a livello amatoriale non si accontentano più di andare a farsi una bella pedalata con gli altri e vedere che succede, ma vogliono vincere. E quindi si drogano pure loro. C'è molto più doping negli amatori che non nei professionisti, oggi. Perché pur di vincere sto cazzo di prosciutto sei disposto a piacere qualunque cosa, anche se questa qualunque cosa poi ti porterà sulla sedia a rotelle, ti porterà alla demenza precoce, tutta una serie di cose divertenti che capitano, che lo sappiamo che capitano, no? Quindi come vedete non c'è niente di razionale anche in questo, nulla. La razionalità ti direbbe ok, allora lo evito, no? Come ti dicono per il fumo, come ti dicono per il sovrappeso, come ti dicono per tutte le cose del mondo, dell'AIDS quando era e via discorrendo. E chi l'ha mai fatto? Saremmo razionali? Ancora aspetto di vederla sta razionalità. E poi c'è la dimensione economica del farmaco, che è un altro problema non da poco. Perché? Perché la dimensione economica trasforma il farmaco in una merce e ti autorizza a sospettare che per il farmaco si utilizzino le stesse strategie di vendita delle altre merci. E non dovrebbe essere così, perché il farmaco teoricamente dovrebbe essere un'altra cosa, no? Ma noi abbiamo, come dire, sono 60 anni che stiamo lavorando per far sì che le merci siano tutte equivalenti. Guarda un po' un'altra volta sta cosa strana, no? Io altro tempo addietro lessi un creativo pubblicitario, che se posso dire sono è una delle categorie in assoluto che disprezzo di più al mondo, scusatemi per le registrazioni ma mi faccio carico delle conseguenze, che diceva trionfalmente: siamo riusciti finalmente a vendere un libro come se fosse una saponetta, ed era contento. Se io gli avessi potuto mettere le mani addosso lo avrei tritato, perché dico, ma a te te pare che mi puoi fare un parallelo fra un libro e una saponetta? Te pare sensato? Però lui era contentissimo. E d'altro canto noi vendiamo i politici come le saponette. Poi dici, com'è che la politica fa schifo? Mo te faccio un grafico. Ma è ovvio che le merci non sono tutte uguali. Ci sono implicazioni etiche, ci sono implicazioni qualitative, ci sono implicazioni simboliche. Noi invece trattiamo a qualunque. Tu devi vendere, che devi vendere? Una cornea, un braccio finto, un rene, un paio di pattini? Tutto uguale. Il che è difficile da mandare giù, no? Perché il farmaco, guarda un po', è collegato a una sfera di significato che a noi sta molto a cuore, che è quella che ha a che fare con la vita e la morte. E poi fa finta che non sia vero, perché è così. Tu a un paio di pattini, in linea di massima, non chiedi la salvezza. A un farmaco sì. A una saponetta non chiedi che ti apra la mente. A un libro sì. Però, come vedete, sono finezze che si sono un po' perse. Quindi, probabilmente, guardando fissa una saponetta, potresti avere chissà che visioni. Forse sniffandola potrebbe pure darsi. Ma, comunque, nel complesso, ecco. Io non so, quello che mi lascia perplesso è che nessuno li chiama a rispondere a queste affermazioni, sono delle affermazioni devastanti, no? Invece le dicono e sono pure contenti. L'unica, vabbè, lasciamo poi, non mi fate, poi dopo mi carcerano. Allora, dicevamo, quindi il farmaco attinge alla sfera della sopravvivenza e del benessere. Quindi non può essere trattato semplicemente come una merce. No? Però noi l'abbiamo devoluto interamente o in larghissima misura alla ricerca privata e quindi abbiamo le famose multinazionali del farmaco che guarda caso si meritano un nome a sé, che è Big Pharma per chi non lo sapesse, che sono quelle che hanno in mano da molti punti di vista i destini della specie umana, no? Perché sono quelle che si occupano di scoprire, curare, andare avanti, eccetera. Chiaramente se io però sottometto il farmaco alle leggi economiche, ci sono delle conseguenze, ovvero sia un farmaco per poter essere fatto deve essere redditizio. Il che vuol dire per esempio che se io sono uno di quei poveracci titolari di una malattia rara, ho poche possibilità che qualcuno mi curi, perché quanta devo pagare io ogni dose? 50 milioni di euro? E chi me li dà, pure fosse? Quindi le cure per certe malattie non si fanno, non si cercano, perché non convengono. No? Leggevo recentemente dice com'è che non riusciamo a vaccinarci dall'influenza? La risposta è stata semplice, perché l'influenza comunque in 2 o 3 giorni passa. Per cui perché io devo spendere dei soldi per curare una cosa che comunque passa da sé? Anche se tu in quei 2 o 3 giorni stai da cani, è problema tuo. E a me che me frega, da un punto di vista economico, di devolvere risorse a curare una cosa che comunque passa da sola. Se vedete che c'è un conflitto in questa cosa. Allo stesso modo, che garanzia ho io che tutto quello che mi danno sia effettivamente utile? Perché pure qui parliamone. Cioè, ogni volta che esce una nuovo manuale diagnostico americano, ci sono migliaia di nuove malattie, ognuna delle quali richiede, guarda un po', delle terapie ad hoc, con delle medicine specifiche. Una delle più recenti, della quale sono portatore, ho scoperto, è il mangiare da soli la sera, fuori. Tu ceni da solo, hai delle difficoltà relazionali e te devi curare, perché è un sintomo chiaro di disordini nei rapporti interpersonali. Il fatto che tu stia da solo in un posto in cui non conosci nessuno non è contemplato, sei comunque malato. Quindi capite, no, che ci sono dei bei ritorni, perché quando ti cominciano a dipingere qualunque tuo comportamento, qualunque tuo comportamento, come un comportamento che deve essere segno di qualche tipo di problema, poi te te curi. E loro, no? E tu compri e spendi e loro si arricchiscono, santi Dio, diciamocele le cose. Quindi il dubbio che spesso e volentieri molta della roba che ti diano non solo non ti faccia niente, ma serva soltanto a riempire i loro portafogli, ti si affaccia. E quindi pure lì tendi a non vedere il farmaco con simpatia. Perché gli chiedi qualcosa, ma sai pure che dall'altra parte quelli che sanno che tu gli chiedi qualcosa ne approfittano e te fregano, spesso e volentieri. Per non parlare poi di un altro ulteriore problema in proposito, che è quello del fatto che oramai il farmaco non serve più per star bene, ma serve per stare meglio. E al meglio non c'è limite. Guarda se non è una eccellente strategia di vendita. Perché semplicemente stare bene vuol dire che se io sto bene non ho bisogno di farmaci, ma loro non mi dicono che io potrei star bene, mi dicono che io potrei stare meglio, il che ha una serie di conseguenze. Da un punto di vista loro evidentemente è utile, perché il mio voler star meglio mi rende, come dire, target di tutta una serie di, no, nuovi tipi di medicina. Pensate per esempio agli integratori. Integratori ormai te devi integrare dai 6 anni, ma manco, probabilmente dagli 0 mesi fino agli 95 anni, e ce n'è sempre una, perché se vi ricordate l'ultimo del multicentrum, lui ha bisogno di questo, ma lei ha bisogno di questo, e quindi 2 categorie per gli over 40, gli over 50, gli over 60, gli over va a morire ammazzato e compagnia cantante, no? Tutte cose con le quali finora siamo riusciti a sopravvivere brillantemente dai 10.000 anni senza gli integratori, adesso senza integratori sei un poveraccio. Quindi questo già è uno, no? Però fossero solo gli integratori al limite. Ma abbiamo, come dire, altri aspetti da questo punto di vista, no? Pensiamo al famoso Viagra. La maggior parte dei consumatori di Viagra sono maschi tra i 24 e i 40 anni. E non erano il target che era stato messo a punto ai tempi. Il target al tempo era Berlusconi, fondamentalmente, no? Però che succede? Che guarda caso il Viagra ti permette di risolvere un problema piuttosto serio da parte dei maschietti, che sapranno forse, ovvero sia che a volte non succede quello che dovrebbe, e quindi tu sei, no, se hai giocato molto su questa cosa, rischi brutte conseguenze, giudizi non particolarmente, come dire, gentili, insomma tutta una serie di cose che hanno un peso notevole. E quindi in un clima di performance nel quale si presume che tutti noi siamo delle macchine da sesso, delle macchine da esercizi, perfetti in tutto quanto, eccetera, eccetera, come fai tu a andare a letto con qualcuno stando tranquillo? Te droghi, è ovvio, no? Te pigli un bel Viagra, per cui c'è un'erezione per 72 ore di quelle che te devono portare all'ospedale e siringarti perché, no, non ti serviva, quindi stai, può essere anche avere una serie di conseguenze nefaste, però perlomeno stai sereno che riuscirai a non fare brutta figura. Ma vi rendete conto che cominciamo a siamo veramente, altro diciamo, forse saremo malati, no, siamo malati abbondantemente, nel senso che non c'è più un comportamento naturale che è uno, non c'è più un comportamento sul quale poter far conto senza dover intervenire con qualche tipo di, e credo di avervelo già detto, in questo rientrano perfettamente pure le droghe, non ci sono dubbi, le droghe, l'alcol, ci stanno perfettamente, perché l'alcol, c'è una canzone dei Bare Naked Ladies, che è un bellissimo gruppo canadese che vi consiglio caldamente di ascoltare, che si chiama Alcohol, che comincia dicendo Alcohol, my party time necessity, cioè la necessità delle feste. Perché? Perché l'alcol, guarda un po', riesce a allentare tutti quei problemi mentali che tu hai e ti fa diventare capace di comunicare con gli altri. Ma si sapeva da prima, se vi ricordate il convivio platonico, lì c'era addirittura il maestro del convivio che ti dava il vino a seconda di quanto riteneva opportuno perché tu potessi interagire con gli altri al meglio, il che implicava ovviamente una misura. Noi no. Siccome siamo quantitativi, un po' d'alcol mi fa star bene, tanto alcol mi fa star meglio. No che vomito per una settimana dopo, no, quello no. Non mi sveglio che non so dov'ero, piscio contro i muri, no, tutte queste cose no. Però sto meglio, no? Quanto siamo stupidi, ragazzi, ma veramente tanto, è una cosa impressionante, la stupidità generalizzata del genere umano, è una cosa che veramente mi lascia costantemente perplesso. Però comunque capite perciò che ho difficoltà relazionali, mi butto giù 7, 8, 9 sciottini, così so, non so più chi sono, però comunque almeno parlo, e vabbè. Dopodiché non riesco a fare le cose che mi hanno detto che devo fare, perché il gergo del tempo, essendo un gergo economicista, un gergo performante, chiede, no? Richiede, se tutti si sentono in diritto di chiederti, non so, il famoso 110%, che è una cosa che ogni volta mi fa vedere, è uno dei momenti in cui non ci vedo più dalla rabbia, no? Come dicevamo, che cazzo vuol dire il 110%? Tu devi stare concentrato al 110%. Uno dovrebbe chiamare e dire, adesso spiegami che cosa significa. Quando è che è il 110%? Che devore fai io, secondo te? Ma siccome è gergo, funziona, tutti sono convinti che devono, no, poi devi pensare positivo, per cui queste stronzate, allora per poter rendere al 110% l'unica è la cocaina, non ci sono alternative. E quindi, se, oh, ragazzi, c'è poco da ridere, ma se voi andate a fare l'analisi delle acque fognarie delle grandi città, c'è più cocaina lì che nelle tasche di uno spacciatore, ma sarà mica un caso, voglio dire, Non è strano. Tra l'altro, se ci pensate, la cocaina è un oggetto che a seconda di che lo consuma cambia status, perché lo pia la rockstar o il manager, d'altronde col lavoro che fa, entro droghi, o pia un altro tossico. Spiegatemi perché. No, è buffo, a un certo punto è droga, chiunque la consumi è tossico, no. Agnelli si è rifatto il set di platino e tutti quanti lo celebrano, poverino, per carità, anche recentemente, no, abbiamo fatto una bella commemorazione. Invece quelli per strada ti buttati per terra sono cattivi e qualcuno deve spiegare per quale ragione, ma ad ogni modo è comico se fate caso. Fatto sta comunque che la cocaina è perfettamente funzionale e si integra perfettamente nel quadro rappresentativo. Polvere, bianca, perfetto. Rientra nella simbologia del regime diurno alla perfezione. Qualcosa che ti potenzia, ti fa essere più brillante, più performante, ti fa andare ben oltre i tuoi limiti fisici, tant'è vero che poi crolli a un certo punto dopo e quindi devi piare qualcosa che ti tenga su, perché se no, figurati. Se invece hai sbagliato a pipparne troppa, devi piare qualcosa che ti ritiri giù, perché altrimenti che fai, non dormi per 4 giorni? Non è pensabile. Quindi, come vedete, di fatto noi siamo costantemente alla regolazione chimica, che è perfettamente rientrante nell'immaginario meccanicistico. Voglio dormire, mi pio una cosa per dormire, devo svegliare, pio una cosa per svegliarmi. No? Io, i miei ritmi completamente inesistenti. È evidentemente un segno di divorzio dal corpo, no? Perché il corpo ti direbbe a un certo punto, dice chiaramente, io dovrei dormire, no? E tu dovresti dire, ok, dormo, staremmo a posto. tutt'al più, ok, aspetto un attimo, non mi addormento proprio sul ciglio della strada, arrivo a casa. Però di fatto l'idea generale sarebbe che quando hai una necessità sarebbe opportuno, no, riuscire a soddisfarla in tempi ragionevoli. Invece tu che fai? No, devo preparare un esame, per cui per 3 giorni vado avanti a Red Bull, caffè, stimolanti assortiti, sto così, come si dice, no, arrivo alla fine, forse passo l'esame, dopo 5 giorni non mi ricordo un cazzo di niente di quello che ho studiato. Per cui la domanda è: che studia fa? Non lo so, facciamo una bella gara di braccio di ferro, se sei più bravo te passi, arrivederci, grazie, tanto è uguale, no? Ci risparmiamo tutti tante seccature. Per cui, come vedete, ci sarebbe da elaborare la questione in modo esagerato. Ma al di là di questo, quindi della costruzione di modelli di comportamento e di successo che sono patologici, patogeni e deviati, c'è un altro problema che ritorna a quello che dicevamo prima, ovvero sia che tu non sei mai soddisfatto di come sei. Con Cartesio non sei mai soddisfatto perché continui a essere imperterritamente brutta, ma forse possiamo passarla, in modo imperterrito, non razionale, e quindi non riesci a essere sempre razionale. Da quest'altro punto di vista ti dicono che comunque tu stia potresti star meglio, il che vuol dire che al momento stai peggio di un qualche momento X. Quindi, come vedete, è una fabbrica costante di frustrazione. Non sai mai abbastanza, non stai mai abbastanza, non sei mai abbastanza. Che come faresti a star bene? Giusto drogandoti. Cioè, tutto, come vedete, tutto torna. No? Ma una cultura che come parole d'ordine non fa altro che dirti che fai schifo, è una cultura che andrebbe ragionata un attimo e modificata, perché non funziona così. La cultura serve a farti star bene, non a farti sentire una merda, perché sennò... facile, cioè non serve manco una cultura, ci riesci benissimo da solo, poca applicazione è fatta, capite? Però la nostra cultura fa così, non sai abbastanza, non sei abbastanza, non fai abbastanza. Quindi hai sempre bisogno di qualcos'altro, hai sempre bisogno di qualcun altro che ti faccia fare le cose, hai sempre bisogno di una qualche sostanza che ti permetta di fare le cose, hai sempre bisogno di qualcun altro che ti spinga a fare le cose, sei, come dire, completamente inerme. Sei completamente dipendente da chiunque. Poi dici: com'è che te trovi? Beh, tanto dipendenza più, dipendenza meno, che me cambia. Non è il problema è che noi siamo dipendenti a bovo, sia da un punto di vista di forniture pratiche, che da un punto di vista di forniture del sapere, che da un punto di vista di capacità di vita. In generale noi siamo dipendenti e ci costruiscono costantemente, sempre più dipendenti, perché è comodo. Perché la gente dipendente la manovri, la gente dipendente gli fa fare quello che dici tu, la gente dipendente non rompe le palle. C'ha tanti pregi la gente dipendente, salvo costituire una società che poi va allo scatafascio, perché evidentemente, no? Il problema è in ultima analisi quello. Quindi vedete che pure il farmaco ci permette di ragionare estensivamente su questi argomenti, e in particolare ci permette di estendere il discorso a quelle che sono le medicine alternative, perché quello è un altro dei campi sui quali necessariamente bisognerà ragionare, nel senso che il paradigma per il quale la medicina occidentale si proclamava come l'unica medicina possibile, eppure quello è in crisi. La sfiducia nei confronti della scienza e della medicina apre porte, e quindi chiaramente si aprono anche condizioni a interventi non limpidi, evidentemente, non è che ci sono soltanto pro e niente contro. Di fatto però la popolazione è aperta a suggerimenti, ad altre esperienze, e lo dimostra andando a frequentare studi ayurvedici, studi di agopuntura, medicine alternative assortite, fangoterapia, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. È chiaro che pure questo è un tema che ha forti implicazioni notturne, spesso e volentieri, no? Perché molto spesso queste medicine sono medicine che privilegiano altri aspetti che non l'evidenza empirica. Noi abbiamo oggi la famosa evidence-based medicine, che dovrebbe essere sta soluzione a tutti i problemi, ma se voi andate a prendere le medicine, le altre medicine, molto spesso le altre medicine giocano fortemente sulla sfera sociale e relazionale per la malattia. Cioè, raramente la malattia viene considerata come un evento puntuale che è capitato a qualcuno, ma viene vista come una manifestazione di disequilibri e disordini che spesso e volentieri sono relazionali. Noi ci stiamo arrivando pian piano col concetto di psicosomatico, no? Che vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché non so quelle cose, appunto, quelle parole con le quali cerchiamo di tamponare le falle della questione, ma ci siamo accorti perfettamente che difficoltà di un certo ordine possono avere delle conseguenze di un altro ordine, no? Che è esattamente il problema col quale ci stiamo confrontando. Non è detto che il mal di testa debba essere necessariamente dovuto a degli squilibri interni, chimici, fisici o che, può essere pure dovuto a disagio nei confronti di qualcuno, a situazioni di stress lavorativo, a tutta una serie di altri fattori dove c'è una componente non medica. Quindi il medico dovrebbe in qualche misura cominciare, no, a cooperare con altri, che non sono solo gli psicologi, perché gli psicologi fanno come i medici nel campo della mente, fondamentalmente, nella gran parte dei casi, tranne alcune scuole. Per cui non è quella l'idea, ci vogliono altri, ci vogliono persone che sappiano di intelligenza interpersonale, persone che lavorino sull'empatia, che lavorino sulla relazione, che lavorino sull'umore, sul carattere, sulle attrattive e le affinità, tutte cose che la medicina non sa minimamente, perché la medicina a stento riesce a considerare una persona, la medicina considera un sintomo, considera un organo, considera un distretto. Ma già il fatto che debba sto distretto stia addosso a qualcuno è una cosa che, lo, come dire, no? Dice, che c'hai oggi? C'è un fegato. Venuto da solo oppure l'hanno accompagnato? Perché no, la domanda viene spontanea. Però il punto di vista è abbastanza evidente, tutto quello che questo comporta, no? Questo non è un fegato, è uno che ha un fegato. Sarebbe da rivederla in quell'ottica. E quindi chiaramente tutto ciò che ha a che fare col sapere relazionale è importante. È importante in medicina e dal vostro punto di vista è altrettanto importante perché, ripeto, ha a che fare con una sfera di significato che ci sta a cuore. La salute, la capacità intatta di fare qualcosa, la salvezza, non sono temi sui quali si può trattare come se stessimo parlando di netto di salsicce, perché non funziona così. E quindi coloro che hanno una, come dicono gli inglesi, hanno una issue, hanno una questione in proposito, non possono essere trattati come clienti qualunque, perché non sono clienti qualunque. Capito? Bisogna cominciare a sfumare queste categorie. Il cliente, no? Abbiamo il cliente dappertutto, no? Pure voi siete clienti, un altro po'. All'università ragioniamo anche noi, ringraziando Dio, non siamo riusciti a evitarci questo bagno di sangue, quindi abbiamo i clienti. Ma che cazzo significa cliente? Ripeto, uno che viene a comprare un duetti di formaggio è una cosa, uno che viene a farsi rimettere a posto il fegato è un'altra. Uno che vota qualcun altro è un'altra ancora. La semplificazione è deleteria da questo punto di vista, perché ti impedisce di vedere le realtà che sono diverse, non è che te lo inventi te, le realtà sono, sei tu che le omologhi, perché è comodo, perché se siamo in clima economico, chiunque faccia qualunque cosa sta lavorando ed è un cliente di qualcos'altro. Ma perché? Dove sta scritto? La categoria di lavoro è una categoria estremamente ingannevole.